Abbiamo anche Luciano, buonasera.
Come mai non si sentiva prima? Oh,
Ciao Luciano, buonasera.
ci siamo. Buonasera a tutti, bentornati su
tutti.
Terre Siciliane. Oggi siamo
Ciao.
qui col terzo appuntamento con le mappe logiche, quindi do anche il benvenuto a tutto il team del seminario sulla legge naturale, a cominciare da Daniela e Danilo. Buonasera, benvenuti. Come state? Ciao Danilo.
Buonasera. Ciao, buonasera a tutti.
Stiamo benissimo, tutto bene.
Buonasera a tutti, bentornati su Terre Siciliane. Oggi siamo qui per... Bene, do anche un benvenuto e un ringraziamento a Francesco Sai che è qui con noi. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene?
Ciao Giovanni, salve a tutti. Sì, tutto a posto, felice di essere qui di nuovo.
E ciao anche ad Andrea, bentornato anche a te.
Buonasera Gio, buonasera a tutti.
Bene, oggi siamo quindi col terzo appuntamento con le mappe logiche, che come sapete è una traduzione in chiave visiva del corso. Abbiamo tradotto in italiano e che ha avuto un certo seguito online, è stato molto seguito, molto apprezzato. Quindi adesso faremo anche una condivisione.
Abbiamo la linea di Gio che è un po' ballerina.
Di luglio del 2023.
Approfitto, scusami Gio, ti eri bloccato. Posso salutare tutti? Buonasera. Buonasera,
Ah, ciao, ciao Barbara, benvenuta.
veramente ce l'ho fatta a essere presente. E mi scuso, ma sono rientrata praticamente un'ora fa dall'evento delle terre e quindi sono un tantinello stanca. Scusatemi se chiuderò il video e vi ascolto. Ok.
Ma ci mancherebbe, grazie Barbara, grazie di essere qua. E quindi niente, riprendiamo la condivisione. Quindi partiamo appunto con questo terzo step delle mappe logiche, a partire dalle violazioni della legge naturale. Abbiamo visto quanto nella legge naturale sia importante discernere tra giusto e ingiusto. Ciò che è giusto e corretto, cioè basato sulla verità, è morale e quindi in accordo con la legge naturale. E le azioni basate su di esso non risultano in danno verso altri esseri senzienti. Viceversa, ciò che è ingiusto e dunque anche incorretto non è basato sulla verità, è pertanto immorale ed è anche in disaccordo con la legge naturale. E le azioni basate su di esso risultano in danno verso altri esseri senzienti. Pertanto, la violenza non è mai un diritto neanche quando è lo Stato a commetterla. Se una specifica azione non è un diritto per un individuo, allora quell'azione non può venire delegata, concessa o permessa a nessun altro individuo o gruppo e magicamente chiamata diritto. Quell'azione rimarrà per sempre un torto per la legge naturale. Ecco, da questa slide possiamo capire quanto la violenza non possa essere mai considerata un diritto, neanche quando è lo Stato a commetterla. Quindi, su questo aspetto, cosa possiamo dire, Francesco?
Sì, qui è uno dei primi scogli che incontriamo quando parliamo con gli statalisti di queste cose, in quanto diciamo, la prima grande dissonanza cognitiva in cui vediamo che incorrono è proprio quella di fare una differenziazione tra la violenza commessa, diciamo, per così dire, privati cittadini, riconoscendola tale e poi dopo vedendola in tutto un altro modo quando si tratta di quella commessa dalle istituzioni e dagli agenti dello Stato. Quindi occorre che tengano ben presente la differenza tra forza e violenza e il fatto che la violenza non è mai un diritto e lo Stato la commette esattamente, ed è esattamente ciò che commette lo Stato quando viola i diritti degli individui. Quindi non ha legittimità, non c'è alcuna legittimità nell'utilizzo della violenza anche quando è da parte dello Stato, perché nonostante quello che dicano i suoi sostenitori, chi lo giustifica, appunto non c'è alcuna differenza tra una violazione commessa da un individuo qualunque o quella commessa dalle... non cambiano le cose se invece chi la commette indossa una...
Bene, quindi adesso proseguiamo con la prossima slide, che è piuttosto attinente a questo argomento, perché parliamo di forza contro violenza. È altresì fondamentale saper discernere appunto tra la forza e violenza, perché la forza è la capacità di compiere un lavoro o causare un cambiamento fisico attraverso energia e potenza attiva. La violenza invece è il dare inizio immoralmente ad un atto di aggressione per costringere, imporre e bloccare. La forza è un'azione
Gio mi si è bloccata, non so a voi.
Io non sento più nulla, Gio forse si è frizzato.
È sparito.
Sì, tra l'altro anche prima non so se sono riuscito a finire, se avete sentito tutto il discorso oppure no.
Sì, sì. Confermiamo.
Sì, sì, anch'io.
Gio, dove sei?
Stasera, Gio.
Infatti è cascato.
Eccola.
No, eccolo lì. No,
ritorna.
Scusate, c'è stato un problema di connessione, riprendiamo subito la condivisione. Dicevamo che la violenza è un'azione che non si ha mai il diritto di compiere. Quindi possiamo stabilire che...
Si è frizzato nuovamente?
Sì, sì, sembra che abbia qualche problema di connessione. Stavolta ce l'ha lui.
Ma ci sono le domande, ma proprio le porte, c'è l'altra.
C'è qualcun altro?
Laura, il microfono
per cortesia. Laura.
No, non credo.
Laura, il microfono per cortesia, grazie. Puoi chiudere.
Dicevo, okay. Forse è il caso che magari la condivisione la prende in mano qualcuno di voi che ha più stabilità, e così se anche Gio cade, magari legge lui, però se cade almeno avete modo, no, di rimanere connessi e passa la lettura a qualcun altro.
Sì, il problema è che lui ha studiato questa animazione della slide, quindi man mano che va avanti si accende un pezzo alla volta, ecco.
Sì, c'è l'animazione.
Magari ci riproviamo, poi se non va bene... cambiamo. Gio, ci sei?
È di nuovo bloccato, subito. C'è qualcosa... sì.
Scusate, siamo di nuovo online. Anzi, io sono caduto diverse volte. Proprio stasera non ci dice bene con le connessioni, soprattutto a me. Bene, dove eravamo arrivati? Fatemi sapere.
Forza contro violenza, c'è da leggere praticamente le didascalie.
Sì, ma le avevi già praticamente lette tutte?
Ok, diciamo, allora avevo anche un commento da fare che riguarda il fatto che lo Stato, come abbiamo visto, è in realtà una corporation privata in parvenza di Stato che tutela principalmente gli interessi di una ristretta cerchia di potentati finanziari, militari e industriali. E lo Stato, come sappiamo, rivendica l'uso esclusivo della forza, che in realtà è violenza, per tutelare una presunta legge, che in realtà è un complesso di norme, come abbiamo visto anche in precedenza, non basate sulla verità. E lo Stato quindi mette in atto una serie di azioni coercitive in contrasto con la moralità e la legge naturale, violando i diritti altrui, senza averne alcun diritto di farlo. Pertanto gli esseri umani, tutti gli esseri umani della Terra, rispetto alle violenze e alle coercizioni dello Stato, hanno tutto il diritto naturale di difendersi dalla violenza, anche con forza fisica difensiva. Un essere umano che è oggetto di violenza possiede il diritto naturale di impedire a chi sta usando violenza contro di sé di impedirgli di continuare a fargli del male, con qualsiasi livello di forza sia necessario per fermare l'attacco, fino ad includere la forza letale. Quindi è importante in questa slide, secondo me, capire proprio la differenza tra forza e violenza, visto che lo Stato molto spesso si arroga il diritto dell'uso esclusivo della forza, che come abbiamo visto in realtà non è forza, ma è proprio violenza. Proprio perché nella Matrix invertita una delle specialità del sistema è quello di invertire il significato delle parole, no? Daniela, possiamo dire qualcosa rispetto a questo aspetto?
Sì, loro più che invertire l'hanno proprio rubate, cioè le usano, cioè noi istintivamente quando sentiamo forza o ordine pensiamo a qualcosa di positivo, è istintivo, no? Perché sono due termini che hanno all'interno un'accezione positiva. E quindi loro sono le forze dell'ordine, no? Quando in realtà poi si muovono in tutt'altro modo, ma noi li investiamo, no, di questo ruolo così virtuoso, no? Magari non qui dentro in questa Zoom, ma voglio dire, facciamo un noi molto più vasto, no? Cioè nel senso che infatti attraverso questi meccanismi giustifichiamo la schiavitù, no? Ci diventiamo tutti un po' statalisti, no? Nel senso che accettiamo che appunto uomini in divisa, armati, incazzati, che seguono ordini senza farsi una domanda, dove la coscienza ormai se la sono, la lasciano a casa quando vanno in servizio, non so, se ce l'hanno da qualche parte, quindi siamo a questi livelli. Ecco, io volevo solo dire questo, chiaramente forze dell'ordine è una cosa che abbiamo già, no? Più volte detto, è proprio un termine che non ci sta. Io ricordo, per esempio, mi viene in mente adesso Maria Grazia, che mi raccontava che quando sono andati a casa sua, in sei uomini l'hanno presa, sei, tre di qui e tre di là, alle caviglie, nel bacino, sotto le... Cioè, voglio dire, queste sono le forze dell'ordine. Cioè l'hanno praticamente, sei uomini che prendono una donna da sola, che entrano in questa casa, cioè queste sono le forze dell'ordine, rendiamoci conto che non c'è né forza né ordine, lì c'è solo violenza e coercizione pesante, questa è la realtà. Quindi evitiamo di giustificare, continuando magari a mantenere in vivi questi termini e associandoli a loro, a giustificare questo tipo di modi di fare che sono proprio schiavizzanti e coercitivi.
Fine del fascino della divisa.
Fine. Fine. Assolutamente. Andiamo avanti.
Bene, proseguiamo con la successiva slide che è dedicata ai due pilastri dell'illuminazione.
Ho mandato il link di... c'è una riunione ora su Zoom. L'hai visto?
No, non l'ho visto.
su Telegram.
Prendi il microfono, per favore.
Se ti vuoi collegare, che...
Allora, sì, ho disattivato l'audio.
No, scusami, se hai bisogno ti do io una mano con i microfoni, se mi dai
la
coorganizzazione.
Sì, sì, ti assegno la coorganizzazione, vai. Dovresti averla ricevuta.
Sì, ok, grazie.
Grazie a te. Bene, dicevamo, proseguiamo con i due pilastri dell'illuminazione, che sono il sacro mascolino, ossia il principio di autodifesa, e il sacro femminino, cioè principio di non aggressione. Il principio del sacro femminino dice di non usare la violenza, in altre parole, non dare moralmente inizio all'uso illegittimo di potere fisico per costringere, obbligare o reprimere le legittime azioni fisiche o libere scelte di un altro essere senziente. Il principio del sacro mascolino dice che gli esseri senzienti hanno l'innato diritto di usare la forza per difendersi da violenza condotta contro di loro da altri. Quindi possiamo vedere in questa slide come questo aspetto che abbiamo già sondato nel confronto tra forza e violenza in qualche modo trovano un'assonanza anche con questi due pilastri dell'illuminazione, possiamo dire, no Francesco, che sono il sacro mascolino, cioè il principio di autodifesa, e il sacro femminino, il principio di non aggressione.
Sì, esatto, questi sono praticamente la base del vivere civile, direi, del vivere in una civiltà. Secondo me sono la base della civiltà. Se uno guarda questi due principi e li comprende, praticamente è praticamente sulla addirittura d'arrivo per comprendere la legge naturale. E volevo dire una cosa su questo, che praticamente finché si tratta del principio di non aggressione, di solito, a meno che uno non sia sostenitore accanito dello Stato, troviamo un po' tutti d'accordo. Quando si parla poi del principio di autodifesa incominciano ad arrivare un po' i problemi, perché a causa di una grandissima campagna di demonizzazione di questo principio, molti non lo comprendono o lo comprendono in maniera del tutto errata. E c'è un buon motivo per questo, ovviamente. E il sistema, se c'è un principio che vuol vedere eliminato, è quello di autodifesa, perché chiaramente è un principio che, se ben compreso, poi può mettere anche in serio pericolo la struttura, proprio tutta la struttura di potere. E questo fa anche parte spesso si parla di lavoro interiore da fare su noi stessi quando ci cominciamo a capire certe cose o a mettere in dubbio il sistema. Ecco, parte di questo lavoro interiore è anche proprio capire bene che tutti hanno il sacrosanto diritto di difendersi da un'aggressione, quando della violenza viene compiuta su di loro. E suscita anche molta apprensione e paura il fatto di proprio anche solo della possibilità di dover, diciamo, usare l'autodifesa su qualcuno. E contribuiscono al giorno d'oggi anche le leggi dell'uomo a mettere proprio paura di difendersi, viste poi le conseguenze a cui si può andare incontro, che nella maggior parte dei paesi non sono conseguenze leggere se ci si difende. Però è importante, c'è anche proprio una paura dell'autodifesa, e i motivi sono molteplici. Fondamentalmente si tratta di controllo mentale, di programmazione a cui siamo stati sottoposti. Per esempio, chi si considera una persona per bene, diciamo, c'è stato detto che le persone per bene comunque non praticamente neanche si difendono, perché non mettono non mettono le mani addosso a nessuno e stanno calmi e tranquilli. E quindi sì, abbiamo quest'idea che sia in qualche modo abbassarci a livello di chi compie la violenza su di noi se gli rispondiamo con della forza fisica. E questo sì, è una grave forma di controllo mentale a cui le persone sono sottoposte. E bisogna proprio cercare di, anche tramite, anche lavorando su noi stessi, di riuscire a superare questa fobia, queste idee scorrette sul principio di autodifesa, perché è fondamentale per la nostra libertà.
È anche vero che se restiamo nella frequenza della violenza, probabilmente attiriamo altra violenza o altra, anche della forza, diciamo, potrebbe essere, diciamo, mal interpretata come una forza di violenza, come un'espressione della violenza. Quindi la cosa migliore è non stare in quella frequenza, ma evitare l'uso proprio della forza fisica in ogni caso. Anche se capisco che c'è una proporzionalità nell'offesa, quando è un'offesa fisica basata sulla violenza da parte del sistema, rispetto all'essere umano che invece è inerme, indifeso e che quindi ha tutto il diritto di difendersi. Ecco,
si tratta di essere nel giusto e di difendersi quando della violenza viene compiuta su di noi, sicuramente.
Certo, a rischio dell'incolumità anche della vita stessa, ovviamente.
Certo. Sì, certo.
Bene, io passerei alla prossima slide, che anche questa è molto interessante e che riguarda la proprietà. E poi chiamerò così anche a discuterne Andrea, fare un commento su questo aspetto. Perché la principale ragione per cui la nostra specie continua a subire una sistematica e crescente perdita di libertà è perché collettivamente non conosce e non capisce in profondità il concetto di proprietà e continua a commettere e a giustificare il furto, che, come abbiamo visto nella precedente sezione, il furto in realtà è un po' la sintesi di tutti i tipi di reati, no? Che sono un po' variamente delle varie forme di furto. Quindi possedere qualcosa significa, nei riguardi di quella cosa, un individuo ne mantiene, da una parte, il legittimo possesso, dall'altro la responsabilità e infine il controllo del suo utilizzo. Quindi è importante capire questi tre aspetti. Quindi possedere qualcosa significa essere nel legittimo possesso, nella responsabilità di questo possesso e nel controllo del suo utilizzo. In questo senso cosa possiamo aggiungere, Andrea?
Cosa aggiungere? Sicuramente il fatto che in questo periodo storico tutta la proprietà è sotto attacco, no? Quindi abbiamo visto anche tanti casi, anche nel Noie, ma anche non del Noie, perché insomma il sistema fa molta leva soprattutto sulle proprietà. E quindi ognuno di noi chiaramente ha il diritto, per legge naturale, a difendere la propria proprietà. Perché ognuno ha appunto questo diritto di avere questo possesso di queste cose, di questi oggetti, delle proprietà, della casa, insomma, qualsiasi sia l'oggetto, purché ovviamente non rechi danno ad altro. E quindi, ecco, nella seconda parte, diciamo, tu hai parlato di legittimo possesso, ma anche di responsabilità. Quindi la responsabilità è anche quella di difendere questa proprietà appunto dagli attacchi, e chiaramente il controllo dell'utilizzo, mi sembra molto chiaro che ovviamente abbiamo il diritto proprio di avere questo utilizzo di questo oggetto, che insomma legittimamente utilizziamo. Non so, a me sembra molto ma molto chiara la slide. Se magari c'è qualcosa di non chiaro, sono aperto qua a qualche domanda eventualmente.
Io volevo, se posso, volevo dire anche che è importante anche perché alla fine tutti i diritti sono diritti di proprietà in un modo o nell'altro. Quindi,
solo questo. E tutta la violenza è basata sul furto, come dicevamo, di queste.
Sì, come abbiamo accennato anche la volta scorsa.
C'era Antonio che forse voleva intervenire, Antonio da Sioli, prego.
Ciao, buonasera a tutti. Questi argomenti sono un po' complicati perché io penso che non la dobbiamo vedere solo dal punto di vista di noi col sistema, perché insomma adesso ragionando un po' è pur vero che il sistema, cioè i governi in poche parole, cosa hanno fatto? Si sono adeguati anche a quello che succedeva fra gli uomini. Adesso senza andare a fare la storia da Adamo ed Eva. Tante cose succedono e vengono poi fatte le leggi perché succede qualcosa fra gli uomini. Allora, le ultime leggi sulla difesa della proprietà, fatte dalla Lega, eccetera, dai politici, insomma, ha messo in luce il fatto, quello che abbiamo detto noi, cioè il diritto alla proprietà, uno della proprietà, uno se lo può anche difendere con qualsiasi mezzo. Ora, naturalmente queste cose portate all'eccesso finisce che uno gironzola intorno alla proprietà, tipo al nord di un pinco pallino, e questo gli spara dalla finestra. Ma questo è l'eccesso degli uomini. Allora, io penso che quando parliamo di queste cose, forse sarebbe meglio lasciare un po' da parte il sistema, nel senso che facciamo troppe volte il confronto con il sistema, ma il sistema è anche noi, non so come dire, non è a sé stante, segue quello che succede nella vita, insomma, no? Il sistema fa parte della vita, o meglio, non vorremmo che ci fosse, però c'è, perché nella storia umana dell'uomo, a un certo punto c'è stato bisogno di qualcosa, di qualcuno che difendeva magari il più debole. Cioè, quando quel primo uomo ha messo lo steccato e ha detto no, qui adesso io c'ho per me, perché cioè, mi sono dato da fare, c'ho 10 capre anziché una, mi sono dato da fare, c'ho il grano e voi non avete fatto... Ecco, da quella storia lì è iniziata la storia dell'uomo che piano piano ha deciso che doveva esserci qualche cos'altro che lo difendeva dai soprusi, fondamentalmente. Poi ce la possiamo girare come vogliamo, ma la perdita di libertà è iniziata perché gli uomini fra di loro a un certo punto hanno cominciato a usare queste vibrazioni negative. Il perché poi possiamo ragionarci su, però sta di fatto che da quel momento sulla Terra gli uomini non andavano più tanto d'accordo e quindi c'è stato tutto uno sviluppo umano per cui ci siamo ritrovati ad avere a oggigiorno dei governi che emanano leggi. E io credo che in queste leggi, a volte, non sempre, ma si riporta anche quello che abbiamo detto fino adesso, cioè tu ti sei difeso, hai difeso te stesso, hai difeso la tua proprietà, però il giudice, diciamo, della corporazione dice, beh, però voglio vedere che tipo di difesa ha usato, perché se la tua difesa è stata esagerata, io è vero che quello ha sbagliato, ma hai sbagliato anche tu, perché nel suo venire a casa tua e quindi violare la tua proprietà, tu l'hai ammazzato.
No, ma Antonio, stiamo divagando. Nel tuo intervento, perché in realtà per legittimo possesso si intende, infatti qua ne risponde Francesco rispetto anche a una domanda di Barbara Strada, non è, quando si dice che il possesso è legittimo, proprio quando non è stato ottenuto mediante violazione degli altrui diritti, né con violenza, quindi è legittimo in questo senso. Ovviamente il caso che tu menzioni invece è illegittimo perché e sarebbe un'appropriazione indebita tramite o violenza o negazione di diritti, eccetera, eccetera. Quindi non rientra nel nome. Diciamo che il legittimo possesso è quello che è stato ottenuto senza ledere i diritti altrui e senza, diciamo, violazione di alcun tipo, che può essere furto, violenza, prevaricazione, eccetera.
Sì, ma Gio, ma tutto questo da come è avvenuto? Noi viviamo nella proprietà, ognuno ha la sua proprietà, ma come è arrivata questa proprietà? In maniera illegittima, perché gli uomini stavano nel mondo, nella terra, sulla madre terra, e poi è successo qualcosa. Quindi è sicuramente illegittimo quello che è successo dopo. Ora noi vogliamo difendere una nostra proprietà, anche se non è venuta in maniera illegittima, però sempre una proprietà è stata negata dall'inizio. Questo voglio dire.
Non so, Francesco, vuoi fare, diciamo, una tua considerazione su quanto ha detto Antonio?
Ma veramente l'unica cosa che mi viene da dire sarebbe di ripetere che cos'è la proprietà e come possiamo dire di essere in possesso di qualcosa. Noi qui, in questo momento, abbiamo diritto di possedere delle cose, anche beni materiali, se non ne siamo entrati in possesso violando i diritti altrui. Quindi utilizzando il furto, inganno, coercizione e tutto il resto delle violazioni della legge naturale. E noi questa proprietà abbiamo diritto di difenderla e abbiamo diritto anche di difendere noi stessi anche dall'intrusione della nostra proprietà in base al principio di autodifesa, perché quelle sono violazioni che vengono condotte contro di noi. E quindi sì, abbiamo diritto di difenderci e di difendere la nostra proprietà anche. Diritto naturale, in legge naturale è così. Poi dopo l'uomo è intervenuto anche perché se la gente comincia a capire che può difendersi, poi dopo comincerà a capire anche che non si tratterà solo di difesa dei criminali comuni, ma poi magari facendo girare le rotelline nella propria testa comincerà a capire che si tratta anche della difesa dei propri diritti che vengono usurpati costantemente dallo Stato e da tutti, e dallo Stato e tutti gli altri poteri vari. Quindi sì, io dico, questo è quello che ho da dire.
Sì, che come abbiamo visto poi lo Stato è una corporation privata che difende i diritti, non certo i diritti del popolo, ma...
Sì, ma anche se fosse quello che diciamo si quello che dice di essere, se la propaganda fosse vera
non sarebbe ammissibile neanche in quel caso, certo.
Sì, perché comunque si basa sulla violenza. Alla fine l'unico mezzo con cui lo Stato giunge ai suoi fini è la violenza. E diciamo, per la sua ragion d'esistere è creare sempre questo un sistema di scarsità, così che la sua esistenza sia sempre vista necessaria dai sudditi, dagli schiavi, dai soggetti, dai cittadini, eccetera, tutti gli altri modi in cui gli piace chiamarci.
Bene, abbiamo anche un'altra mano alzata, c'è Abramo Lincoln e Barbara Banco. Parterre de roi, Abramo Lincoln, prego.
Stiamo ragionando anche, secondo me, nel senso che la proprietà privata è di chi l'ha comprata, mentre la proprietà privata invece è dello Stato. Per cui lo Stato fa le leggi e le regole che regolano come uno che occupa la proprietà privata di proprietà dello Stato ha, diciamo, gli viene concesso il privilegio di abitare in quella proprietà, ma di fatto la proprietà non è sua, anche se l'ha comprata. Per cui lo Stato può arrogarsi il potere di dire: tu non puoi difenderti in questo momento, anzi non puoi neanche difenderti, che tanto la proprietà è mia, che mi frega di quello che succede a te. E quindi finché uno non si rende conto di cos'è, cioè si deve autodeterminare, deve trasformare la proprietà privata in proiezione di io sono, perché così la proprietà privata e io sono la stessa cosa. Allora lo Stato non ha più né il possesso dell'uomo né il possesso della proprietà dell'uomo, o della proprietà in questione dell'uomo. Per cui dal momento che la casa diventa proiezione di io sono, decido io il grado di reazione alla, diciamo, l'invasione che mi viene fatta, non più lo Stato. Ma finché non faccio questo passo, la proprietà privata appartiene allo Stato e lo Stato decide.
Sì, anche perché poi, come abbiamo visto, in realtà anche il concetto di proprietà proprio giuridicamente da parte di questo Stato è illusoria. Nel momento in cui il bene viene iscritto al catasto, noi abbiamo dei titoli di proprietà, ne abbiamo già discusso altre volte, nel NOIE, con Marx, eccetera. Abbiamo i titoli di proprietà, ma che non sono una proprietà vera e propria, quindi è tutto molto illusorio. Dovremmo parlare degli allodi, di tutto un altro sistema di proprietà che invece è più reale. Però diciamo circoscritto nell'ambito del seminario di Marpassio, questi aspetti che riguardano la proprietà, ripetiamo, sono relativi al fatto del legittimo possesso, quindi ottenuta tramite, diciamo, il frutto del proprio lavoro e non attraverso la prevaricazione o la lesione di diritti altrui, quali appunto il furto, l'appropriazione indebita, l'inganno, eccetera. La responsabilità del bene, perché quindi nel momento in cui io sono proprietario di questo bene, ne sono anche responsabile, nel senso che me ne prendo cura e che quindi lo preservo da deterioramenti, da maltrattamenti, danneggiamenti, eccetera, ma soprattutto ne controllo il pieno legittimo diritto di controllarne il suo utilizzo. In questo senso, questi sono i tre aspetti che proprio riguardava
sì, la slide. Sì. Infatti, ho capito, però siccome nell'esemplificare si tende sempre a portare l'esempio dello Stato come si comporta, bisogna anche dire lo Stato si comporta così, perché in certi casi può comportarsi così, in altri invece commette una vessazione.
Sì, certo. Cioè,
ho capito che quello che è spiegato nell'ambito del seminario, quindi nell'ambito del diritto naturale, però se si interviene con esempi, voglio dire, inappropriati, diciamo, è chiaro che poi ci sono anche delle spiegazioni che non c'entrano col diritto naturale, insomma, però ci sono, ecco.
Bene, grazie Abramo. Allora do la parola a Barbara. Prego, Barbara.
Allora, buonasera. Allora, direi che sulla proprietà è sempre stato un momento di confronto. Scusate, mi sta spegnendo la... Ok, il PC. Ok. È stato sempre un momento, dicevo, di confronto. Perché? Perché la proprietà, come intesa la proprietà... Allora, direi che mi trovo molto d'accordo con quello che dice Antonio. Perché? Perché la proprietà in realtà è la proprietà intrinseca delle cose. La proprietà dell'alloro, la proprietà della verbena. È la proprietà, è qualcosa che è il mio. Ma il mio è solo qua, dove sono. Quindi sì, è chiaro che eticamente parlando, o moralmente parlando, quello che dice Antonio è corretto. Perché? Perché quella è la legge naturale. Dove io vado, utilizzo il posto, lo utilizzo, e quindi siccome lo utilizzo, me ne prendo cura. Diventa quello che diceva anche Abramo Lincoln, diventa la proiezione di io sono. Diventa io sono, ma dentro io sono chi c'è? C'è tutto. E quindi ecco che, diciamo, intellettualmente possiamo portare giù un concetto molto alto. Poi è chiaro che nella legge naturale, se io ho una casa e l'ho comprata, in realtà se l'ho dentro il sistema non sta sotto la legge naturale, sta sotto la legge civil law in Italia, giusto? Ecco perché magari la documentazione o comunque sapere che è una corporation di diritto privato aiuta quel poco quando si va a utilizzare la forza per contrastare la violenza. Guardate, la forza è proprio un'altra cosa dalla violenza, è proprio corretto questo concetto. La forza è qualcosa applicata e non lede, semplicemente muove, sposta, mentre invece la violenza è utilizzata come giustamente per prevaricare, furto, giusto? Furto però si intende di quella proprietà che di cui io mi prendo cura. Ecco perché è interessante, questo è l'argomento sulla proprietà. Io direi che se avete piacere lo portiamo su Assoluta Integrità, perché secondo me è un argomento che apre una finestra anche sulle leggi universali e naturali, e che è quello che state facendo e che credo di poter capire che in questa sera, insomma, si guardano queste slide per poter portare avanti, no, un discorso che avete cominciato due lunedì fa e state portando avanti fino a poi anche l'incontro in terra siciliana, giusto? Quindi
terra calabrese, la decollatura.
Terra siciliana calabrese, tutto il regno delle due Sicilie, ok? Così almeno li becco tutti e due, perché altrimenti me ne dimentico uno. Quindi direi che è importante, se avete piacere, portarlo, venire anche tu, Francesco, di venire, così ti fai anche conoscere, visto che, dato che è l'evento in Calabria, insomma, ci sarai anche tu, le argomentazioni che porti, fare una bella chiacchierata su Assoluta Integrità, mi pare che domani sera sia. Siete tutti invitati. Ok.
Perché grazie, Barbara.
Siamo a casa nostra, praticamente, non so come spiegarlo in un altro modo. Giusto, siete tutti invitati a casa nostra. È di tutti quella casa, e questo è il concetto della legge naturale. Ormai arrivo, tesoro. Quindi io vi vado, perché veramente anche Shanti è veramente...
Grazie, Barbara.
Serata. Buona continuazione di visione, sì, slide. Grazie a tutti e buonanotte.
Un abbraccio, Barbara. Grazie. A presto. Bene, allora proseguiamo con il percorso delle slide e passando all'esercizio di coscienza. La coscienza è definita nella differenza oggettiva tra giusto e ingiusto secondo la legge naturale. La scelta di libero arbitrio dell'azione giusta rispetto all'azione ingiusta. Una volta che la conoscenza definitiva della differenza tra giusto e ingiusto secondo la legge naturale è stata acquisita. Passerei anche alla successiva, che riguarda invece la legge della libertà. La libertà e la moralità sono direttamente proporzionali. All'aumentare della moralità, la libertà aumenta. Al diminuire della moralità, la libertà diminuisce. In questa legge della libertà possiamo anche dire che un altro modo di enunciare questa legge sarebbe dire che la presenza della verità e della moralità nella vita delle persone di ogni data società è inversamente proporzionale alla presenza di tirannia e schiavitù in quella società. Concludiamo questo trittico con questa ulteriore slide, in cui possiamo dire che viceversa, all'aumentare di moralità e libertà diminuiscono tirannia e schiavitù. Pertanto non può esistere vera libertà in una società che ha adottato il relativismo morale, ovvero l'idea che non ci sia alcuna differenza. Quindi l'umanità può creare o decidere arbitrariamente ciò che è giusto e ingiusto per proprio conto. Questo è il relativismo morale. Cosa possiamo aggiungere su questo, Daniela, su questa progressione delle slide che riguardano la legge della libertà? Quindi, come abbiamo visto, al diminuire della moralità e della libertà c'è un aumento di tirannia, di schiavitù e viceversa.
Sì, è un'equazione semplice, può sembrare quasi ovvia, ma in realtà, come dire, contiene veramente l'equilibrio, no? Cioè sapere che con la giustizia, con l'azione giusta, sapere cosa vuol dire, no? Cosa è giusto, e quindi di conseguenza il nostro comportamento è morale, perché è la stessa cosa, moralità e la giustizia, no? E, solo così si ha veramente, cioè, come dire, la schiavitù implode su se stessa, la tirannia implode su se stessa in un ambito dove la giustizia è chiara. Noi spesso la tirannia, la schiavitù si basa proprio sull'inganno, sull'equivoco, cioè quindi è sulla menzogna, no? Perché si è così espanso, così, no? Proprio perché noi abbiamo creduto a cose che non erano vere. Ci hanno ingannato su tutti i fronti, tutti, vi posso assicurare, tutti i fronti, non ce n'è uno che ci hanno detto delle cose giuste. Lo hanno fatto bene, cioè nel senso che noi da loro dobbiamo proprio imparare questo loro modo di agire, direi perfetto. Rasentano la perfezione, nel senso che loro, conoscendo le leggi naturali, occultando le leggi naturali a noi, ci hanno praticamente... come dire, fatto dare il consenso quando era il momento, ci hanno detto le cose in maniera molto prima, in modo da preparare il terreno, hanno avuto la pazienza di fare, ecco, insomma, ci hanno insegnato, da un lato, se la guardiamo bene, come si fa con le leggi naturali ad ottenere quello che uno vuole.
Maestri dell'inganno.
Sono maestri dell'inganno, esatto, ma bisogna diventare maestri, però, appunto. E maestri vuol dire impegnarsi, comprendere a fondo le cose, e siamo sempre lì. Insomma, qui c'è bisogno di conoscere a fondo tutto quanto. Quindi, legge della libertà. Libertà e moralità aumentano e diminuisce sicuramente la tirannia e la schiavitù. Questo è sicuro, fino a sparire, a non avere più terreno, perché non la giustificherebbe più nessuno. Cioè, oggi la maggior parte degli individui che circolano giustificano la schiavitù. Rendiamoci conto, quindi hanno proprio... Questo è quello che accade.
Sì, si sente proprio la necessità di essere governati da qualcuno o da una struttura senza la quale saremmo, come dire, perduti, no? Senza un governo, senza una direzione, una strada. Bravissimo. Ed è questa la programmazione mentale che sono, diciamo, nella quale siamo ancora immersi e nella quale, diciamo, poi il sistema ha la possibilità di controllare tutti sempre in maniera più pervicace e più restrittiva. Ebbene, non so se ci sono altri commenti da parte di Francesco e Andrea, se no passiamo avanti.
Io volevo solo pubblicamente fare i complimenti a Gio per queste animazioni, di queste slide che sono fantastiche.
Oh, grazie,
gentilissimo. La tirannia, la schiavitù che si rimpicciolisce, complimenti.
Grazie. Bene, proseguiamo con la successiva slide che riguarda invece la legge naturale contro la legge dell'uomo. Abbiamo visto come la legge naturale è eterna e immutabile ed è basata su principi e verità ed è intrinseca nella creazione. Viceversa, la legge dell'uomo è irrilevante e superflua ed è basata su credenze dogmatiche e su costrutti della mente. La legge naturale è rispettata tramite conoscenza e comprensione. La legge dell'uomo, viceversa, è obbedita per paura di punizioni. La legge naturale è universale. Esiste e si applica ovunque nell'universo a prescindere dal luogo. La legge dell'uomo cambia a seconda del luogo sulla base del capriccio dei legislatori, e qui abbiamo appunto una visualizzazione del relativismo morale. La legge naturale eterna è immutabile, come abbiamo visto, ed esisterà e si applicherà finché esisterà l'universo e non può essere cambiata. Viceversa, la legge dell'uomo cambia nel tempo sulla base del capriccio dei legislatori, e anche ancora una volta abbiamo modo di capire cos'è il relativismo morale. Quindi possiamo dire che se una particolare legge fatta dall'uomo è in accordo con la legge naturale, allora segue logicamente che è ridondante, dato che stabilisce una verità che è intrinseca, preesistente ed evidente, pertanto è sia irrilevante che superflua. Se una particolare legge fatta dall'uomo è in contrasto con la legge naturale, allora segue logicamente che è sia falsa, quindi incorretta, che anche immorale, quindi dannosa. O in altre parole possiamo dire che è una legge sbagliata. Pertanto non può essere legittimamente vincolante per nessuno. Francesco, cosa possiamo aggiungere a questo confronto tra legge naturale eterna e immutabile, legge dell'uomo irrilevante e superfluo?
Io parlando del relativismo morale della legge dell'uomo, direi basti pensare a queste linee immaginarie che sono magari i confini tra uno Stato e un altro, una giurisdizione e un'altra, spesso anche un comune e un altro, magari non in Italia, però in paesi che hanno, diciamo, una, tra virgolette, autonomia amministrativa maggiore, magari a qualcuno è permesso di compiere un'azione da un lato di questa linea, e poi attraversando questa linea immaginaria magicamente questa azione magari diventa un reato. E quindi com'è questa storia? Da una parte è morale, e poi attraversando una linea di confine immaginaria diventa improvvisamente immorale, oppure andando in un altro luogo o cambiando epoca diventa immorale. Quindi insomma, come funziona questo discorso? Funziona basandosi sul relativismo morale, quindi la legge dell'uomo è puro relativismo morale, tranne per quella piccolissima percentuale che è ridondante, perché si allinea con la legge naturale, come il divieto di commettere omicidio, furto e quant'altro.
Beh, infatti possiamo dire che in tutti e due i casi, diciamo, queste norme, che poi non sono legge, fatte dall'uomo, sono comunque inutili e ridondanti, perché quando sono giuste, abbiamo visto, rispettano la legge naturale, sono comunque inutili perché è già la legge naturale che ci pensa, come dire, a gestire i diritti, il giusto, l'ingiusto, il morale, l'immorale. E comunque funziona a prescindere dall'uomo, perché è preesistente all'uomo, agirà sempre e comunque, indipendentemente dal fatto che l'umanità ne sia consapevole o meno. E viceversa, se invece è in contrasto con la legge naturale, queste norme diventano sostanzialmente non solo inutili, ma perfino dannose, e quindi fautrici di azioni illecite e immorali che provocheranno danni agli esseri senzienti, alla società nel suo complesso. Anzi, sembra proprio che questo ginepraio di leggi che ci vengono imposte con la coercizione, con l'inganno, con la violenza, no? Sono in realtà fatte in modo tale da contrastarsi l'un l'altra e anche far perdere l'orientamento, il senso logico. Cioè proprio siamo di fronte delle volte, anzi molto spesso, al bipensiero orwelliano, quello che descriveva Orwell in 1984, dove vera una verità è l'esatto contrario di questa, in modo tale da proprio da distruggere completamente la lucidità e anche i punti di riferimento concettuali del pensiero umano. Proprio sembra quasi che sia voluto questo bipensiero che viene imposto alla società, no? Daniela, tu cosa ne pensi? Possiamo, diciamo, fare delle considerazioni proprio sull'inutilità e la dannosità delle leggi, sia quando sono, diciamo, in linea con la legge naturale che...
Ah,
parti, Dani.
ti sei bloccato. Ci senti?
Io? Rispondi alla domanda. Comunque.
Vabbè, sì. Niente, non c'è Gio, si è bloccato, mi dispiace, volevo fargli finire la domanda.
E aspettiamo un attimo, vediamo che succede.
Gio?
Intanto rispondi.
Allora, nel frattempo che arriva Gio, io volevo comunicare che ho messo nella chat della Zoom il link per entrare nella chat La Grande Opera di Liberazione, che è la chat relativa al coordinamento, diciamo, per chi ha intenzione di reperire informazioni su questo evento in terra calabrese. Quindi scorrendo la chat lo potete trovare.
Eccolo Gio, è ritornato.
Sì, scusate, ma stasera la connessione è veramente instabile. Tu avevi già commentato, Daniela?
No, ti abbiamo aspettato.
Vai Daniela, scusatemi.
Sì, dove eri arrivato? No, perché anch'io con tutto sto coso, poi è intervenuto Andrea, una cosa e l'altra.
E niente, allora eravamo arrivati appunto alla slide che riguardava, metteva, diciamo, in raffronto la legge naturale con quella dell'uomo, e a conclusione abbiamo visto, proprio diceva, quanto la legge, in realtà, che poi sono delle norme fatte dall'uomo, siano in realtà, nella migliore delle ipotesi, irrilevanti, ridondanti e inutili, perché se sono in accordo con la legge naturale, in qualche modo c'era già la legge naturale che ci pensa, no? A regolare questo tipo di dinamiche e di situazioni di vita umana. E quindi le leggi sono, nella migliore delle ipotesi, le norme fatte dall'uomo sono inutili. Mentre invece quando sono in contrasto con la legge naturale sono addirittura dannose. Anzi, molto spesso vengono costruite in modo tale da creare dei comportamenti talmente contrastanti da instaurare un vero e proprio bipensiero, cioè, ed è una cosa che è il contrario dell'altra. L'abbiamo visto in questo triennio di follia, come determinate condizioni presunte igienico-sanitarie erano veramente assurde, perché contraddittorie, ma proprio fatte in maniera volutamente, proprio per far perdere la lucidità agli esseri umani, cioè non sapere cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa fare, cosa non fare, no?
Infatti.
Quindi creare disorientamento. Cosa possiamo dire su questo?
Possiamo dire che sicuramente tutte questi comportamenti questi comportamenti hanno portato, diciamo, più che altro alimentano il caos, no? la confusione, chiaramente. E quindi questo stato, diciamo, di confusione è ideale per il sistema, cioè è quello che gli permette di continuare. Cioè continua a, malgrado l'inganno ormai dal 2012, per dire, è già stato, no? Voglio dire, malgrado gli anni passino, la gente sa che è ingannata, sappiamo tutto, però riesce con questa confusione a stare in piedi, no? E proprio perché appunto ha tutte queste leggi, che non sono leggi, sono norme, sono delle regolette che si sono inventati, che spesso sono anche in contraddizione tra di loro, e non a caso ci sono una marea di avvocati, perché proprio c'è proprio un mondo, no? Che voglio dire, giocano con la giustizia, ma non applicano giustizia. Cioè fanno praticamente, hanno azioni in questi termini. Quando si entra in un tribunale dove c'è scritto la legge è uguale per tutti, hanno messo una parola, la legge naturale è uguale per tutti. No, la legge dell'uomo. La legge dell'uomo non è assolutamente uguale per tutti, perché appunto il luogo può cambiare, chi l'ha scritta, chi non, poi arriva l'altro, ne scrive uno al contrario, e insomma abbiamo visto veramente di tutto ormai. Se questa cosa non ci è bastata, io non so, direi che insomma ormai è talmente chiaro che non c'è nessun tipo di appiglio. Cioè, io prima, Antonio, quando diceva noi siamo il sistema, ok, tutte queste, da un lato, siamo anche il sistema, perché per tanto tempo magari abbiamo anche noi creduto, ma quando uno sa, quando ci sono come sono le cose, e comincia veramente a capire come funziona la legge naturale, finalmente deoccultata, finalmente portata al chiaro, finalmente capita, insomma, non ce la possiamo più raccontare, no? A un certo punto si deve dire basta, e ci arriveremo, io penso molto presto.
Bene, proseguiamo allora con la successiva slide, che riguarda l'aspetto dell'uguaglianza. Anche questo è un aspetto che è stato toccato nel seminario. Uguaglianza sotto la legge naturale. I diritti dell'umanità derivano tutti dal diritto di nascita donatoci dal creatore dell'universo. Secondo la legge naturale, che è eterna e immutabile, tutti hanno gli stessi esatti diritti. Nessuno ha più o meno diritti di nessun altro. Nessun essere umano o gruppo di esseri umani è veramente in grado di concedere o revocare diritti a nessuno, dato che i diritti non vengono creati dall'umanità. E questo è un aspetto molto importante, Francesco, proprio capire che i diritti, che provengono tutti dal diritto di nascita del primo creatore, non possono essere né revocati né concessi in alcun caso.
Sì, esatto. Il diritto è un'azione che, quando compiuta, non viola altri esseri senzienti, e dunque in quanto tali non può arrivare possono arrivare queste entità a dirci che a un certo punto improvvisamente non abbiamo più un diritto, non possiamo più esercitarlo, eccetera. Tutti noi abbiamo esattamente gli stessi diritti, e questa è la vera uguaglianza, poi, perché non è quell'uguaglianza di cui parlano tanto che viene molto propagandata, e questo appiattimento societario per cui dobbiamo essere tutti uguali, non si sa bene questa cosa voglia dire, probabilmente tutti uguali nella schiavitù, presumo. La vera uguaglianza è l'uguaglianza nei diritti, quindi questo è piuttosto chiaro. Tutti noi abbiamo gli stessi diritti. Poi, se vogliamo, se vogliamo, possiamo parlarvi come viene confusa. Come viene confuso il termine diritto, perché ovviamente diritto per lo Stato è una cosa, diritto per chi conosce la legge naturale è un'altra. Il diritto dello Stato è, sì, è qualcosa che noi ti concediamo, ti facciamo questa concessione, e spesso e volentieri, oppure ti diamo un contentino, ti diamo qualcosa, rendiamo la tua schiavitù domestica migliore, e così non ti lamenti, e di solito sempre alla fine è ottenuto questi diritti, come li chiamano loro, che non sono veri diritti, sono ottenuti vengono forniti tramite l'estorsione, quindi tramite furto e coercizione, quindi con derubando e estorcendo risorse ad altri tra la popolazione, per dirigerle verso qualche programma statale, che poi può funzionare o meno, ma in ogni caso si tratta sempre di un atto immorale. Quindi non lasciamoci confondere da quello che ci viene detto, diciamo, dallo Stato, che è un diritto, perché no, perché così non è. Quindi un diritto non può mai avere l'estorsione dietro, non può mai avere il furto dietro, non può mai scaturire dalla violenza. Questo poi inoltre crea anche tutti i contrasti fra le varie cosiddette classi sociali, per cui poi si entra nei circoli viziosi di varie lotte di classe e quant'altro, e che va tutto a beneficio dello Stato, perché, come dicevo prima, lo Stato per reggersi, ma il potere per reggersi deve creare queste situazioni di squilibrio, di lotta tra i suoi stessi sudditi,
e scarsità,
crisi artefatte, scarsità artefatta, perché così almeno impone quella, impone, diciamo, sulla mente di chi non è preparato, quest'idea che noi ne abbiamo assoluto bisogno, e sarebbe il totale disastro se questi padroni violenti non ci fossero.
Sì, poi l'abbondanza di scarsità è proprio una costante di esercizio della comunicazione che è stata proposta più volte, o con il debito pubblico e poi adesso con la finta ecologia e poi ancora con le questioni che riguardano i finti diritti, difesa di diritti umani, di genere, di razza, eccetera, eccetera. C'è sempre una questione di scarsità, no? Anche la libertà, la mia libertà inizia dove finisce la tua,
quella è
in continuazione, è come se fosse una risorsa finita, limitata, che dove finisce la mia inizia la tua, che già dà l'idea di una società alveolare dove ognuno ha il suo pezzettino di libertà. No, la libertà è un rapporto che o c'è per tutti o non c'è, punto. Non c'è nulla che inizia e finisce con dei confini illusori. Ecco, ribadiamolo anche se lo abbiamo detto.
Sì, quella è una cosa, tra l'altro, particolarmente odiosa che ho sentito molto anche in questi 3 anni della libertà che finisce dove inizia la mia. E staremmo freschi, voglio dire, se fosse così veramente. Cioè, uno non potremmo veramente fare più niente, tra l'altro, se. Come dire, non abbiamo della libertà, è come dire che non abbiamo della libertà in contemporanea, io e te, che una cosa, diciamo, una perversione assoluta di quello che è veramente la libertà.
No, eppure viene ripetuto in maniera pappagallesca in continuazione dappertutto, anche da intellettuali o presunti tali che non fanno altro che prenderlo come paradigma, come di commento e discussione rispetto a tutta una serie di argomenti, no? E poi chi è che stabilisce il confine dove inizia la mia e finisce la tua, per esempio? In base a quali parametri? Cioè, è tutta una cosa che non sta in piedi in da nessun punto di vista, però viene continuamente ripetuta. E questo ci dà l'idea, la misura proprio del livello di imbarbarimento e di rimbecillimento totale. Bene, allora possiamo anche proseguire con la prossima slide, poi certo questo anche per dare più spazio alle discussioni in una fase successiva, e parliamo di un aspetto ancora molto importante che riguarda l'autorità di agire. Abbiamo visto come la legge dell'uomo, che è irrilevante e superflua, sia imposta dallo Stato con l'uso della coercizione, del ricatto e anche purtroppo, ahimè, della violenza. Lo Stato non è nient'altro che un gruppo di uomini che è sostanzialmente organizzato in maniera gerarchica e che agiscono di concerto. La moralità e il valore dello Stato, come ogni altra associazione di uomini, non sarà più grande e inferiore della moralità e del valore degli uomini che la compongono. Per cui questi concetti di moralità e valore sono sempre relativi agli individui che compongono questa organizzazione chiamata Stato. Pertanto lo Stato non ha alcun potere magico o autorità per concedere o revocare diritti a nessuno, perché i diritti sono uguali per tutti, come abbiamo visto, e discendono dal creatore dell'universo. Io proseguirei anche con la prossima slide, che invece riguarda il governo. Il governo sostanzialmente una parola composta dal latino gubernare, controllare, e da mens, mente, per voler dire lo stato di o la condizione di, in diretto accordo con il principio della legge naturale, il principio del mentalismo, che attesta che affinché una particolare cosa, evento, circostanza, stato, condizione esistano, come lo stanno facendo adesso nella nostra realtà manifesta, cioè sul piano degli effetti, devono dapprima essere esistiti nel piano della mente, quindi sul piano della causalità. E quindi Per questo c'è questa relazione anche grafica tra il principio del mentalismo e la parola mens, che insieme a governare compongono la parola governo, che in realtà è uguale a controllo mentale. Quindi la parola governo è l'unione tra controllo e mente. Pertanto, quando diciamo governo, dobbiamo essere consapevoli dal punto di vista etimologico che stiamo parlando di controllo mentale organizzato. Cosa possiamo dire? Non so, Andrea, Francesco, Daniela, Danilo, volete aggiungere qualcosa?
Sì, io casomai, giusto per dare un attimo un altro po' di contesto di governare e mens mentis, è come è l'analisi che ne ha fatto Mark Passio del termine inglese government, quindi govern e ment, quindi si capisce meglio dal termine inglese, diciamo, questa sua scomposizione etimologica che poi ha suscitato numerosi, come dire, numerose anche contestazioni. Sono state varie, diciamo, varie discussioni al riguardo, se mai veramente così, non è veramente così. Però in ogni caso si può ne possiamo constatare, diciamo, la verità nel fatto che alla fine si tratta proprio di quello, cioè è comunque controllo mentale. Credere in questa entità è comunque essere sottoposti al controllo mentale, quindi da quel punto di vista senza dubbio ha senso.
Bene, se non ci sono altri commenti proseguiamo con la prossima slide, che riguarda il concetto di autorità. Anche qui abbiamo una parola che è composta dal latino ius, iuris, legge, e dal verbo dicere, parlare, dire. Pertanto giurisdizione significa letteralmente dire cos'è la legge. È in realtà un'illusione di una psiche malata basata interamente sulla violenza e costruita sull'erronea e dogmatica credenza che alcune persone siano padroni e che quindi abbiano il diritto morale di comandare, e altre invece siano schiavi, che abbiano il dovere morale di obbedire ai padroni. Quindi qui siamo veramente di fronte a una vera e propria perversione mentale quando ci imbattiamo nel concetto di autorità e quindi di giurisdizione, cioè di dire cos'è la legge, che peraltro, come abbiamo visto, nel caso della legge dell'uomo dobbiamo parlare di norme e non di legge, poiché la vera legge è la legge naturale. E anche questa idea, che è frutto di una psiche malata, che ed è anche una credenza molto diffusa, delle volte anche un po' sommersa, il fatto che sia giusto che ci sia, come dire, una parte di umanità che debba essere considerata come padroni, quindi tenutari del diritto di comandare sugli altri che viceversa sono schiavi. Su questo cosa possiamo dire? Daniela, Andrea, vorremmo sentire un commento da parte di Daniela, Danilo.
Ecco, scusate, ma cioè, questo è centrale, no? L'autorità, gli esecutori di ordini, no? Tutti questi, insomma, è la perversione forse più diffusa, anche questa giustifica la schiavitù, perché se io penso che ci sia, che sia giusto che qualcuno mi dia un ordine, che sia un mio padrone, che, cioè, voglio dire, rendiamoci conto. Tutto questo è nato sicuramente perché qualcuno così ha occultato queste leggi a un certo punto, forse molto molto lontano da oggi, e così, tanto da inventarsi che magari le anime si incarnano per fare questo tipo di, no, di esperienza, quello di farsi dare degli ordini, di essere trattato da schiavo, non so, bisogna credere queste cose, questo è molto New Age, certo, oggi viene sicuramente molto, come dire, insomma, agevolato questo tipo di, no? di credenza, proprio perché questo popolo alternativo, no? che sembrava veramente volesse allontanarsi dal sistema, creare un mondo nuovo, in realtà è stato risucchiato da questa New Age, questo modo, no? di andare ancora così, ad aggrapparsi a idee e soprattutto a fermarsi, perché trattiene tutti in uno stato di inerzia. Cioè nessuno fa un'azione, perché tutto va bene così com'è, tutto è perfetto così com'è, un cavolo, ok? Vabbè, andiamo avanti.
No beh, ma questa tua considerazione, guarda, mi dà un assist perfetto per la prossima slide, che è relativa al controllo basato sulle credenze, no? E qui vediamo che dal verbo latino religare, cioè legare di nuovo, trattenere, vincolare, impedire di andare avanti, deriva il termine religione, cioè un sistema di controllo basato su credenze indiscusse e dogmatiche che trattiene il progresso della consapevolezza, perché poi il punto è anche questo. La schiavitù volontaria da parte dei soggetti politici è chiaramente dissimulata attraverso il consenso, la coercizione, tutta una serie di comportamenti di carattere sociale. Però giustamente non possiamo trascurare invece il tipo di schiavitù anche psicologica generata dalle religioni o dalle credenze spirituali che comunque in qualche modo sono un'altra forma di controllo mentale che impediscono la possibilità invece di sviluppare la parte divina che abbiamo in noi e di evolverci spiritualmente e anche come individui nella vita di tutti i giorni, quindi di assumerci la responsabilità di questa crescita. Viceversa, le religioni che sono dogmatiche, che non dovrebbero essere mai discusse, che devono essere credute, trattengono il progresso della consapevolezza, no? Tengono in una gabbia di credenze, di illusioni e di controllo che è altrettanto pervasivo rispetto a quello praticato dalla società, dalla politica, dalla cultura, no? Cosa possiamo aggiungere su questo, Andrea, Francesco?
Potrei dire una cosettina soltanto? Quella gabbia,
certo,
ecco, praticamente è questo. Se noi capiamo questo, queste religioni ci tengono nell'ambito degli effetti, cioè della realtà manifesta, che magari appunto è stata creata, tutto quello che ci circonda non è stato creato da noi, Noi ne subiamo solo gli effetti e ci dobbiamo preoccupare di, come dire, parare i colpi di questi effetti. Ok? Questa è la nostra, gran parte della nostra esistenza si basa su questo. Quindi basta, cioè cominciamo veramente a far andare la mente, perché la mente, no, attenzione, c'è un principio che è il mentalismo, che è sacro, ed è il primo in assoluto, non a caso, perché è importantissimo, perché ci mette in quell'ambito che è il piano della causalità, dove noi creiamo col pensiero, con l'immaginazione, con la visione, solo così. Se noi continuiamo a stare nel piano degli effetti, la nostra parte creatrice, a parte che si atrofizza e diventiamo tutti un po' stupidini, eccetera, perché per forza, no? Pure di andare sulla ruota, perché poi siamo messi così, quando siamo nel piano degli effetti. Non abbiamo nessun potere e ci dobbiamo solo preoccupare di risolvere problemi che ci hanno indotto altri. È così. Invece, no? Ok? Consapevolezza, sapere come funziona vuol dire elevarsi a questo. A ricordarci che appunto la mente è sacra, ragazzi. Cioè, non è che la mente mente, dipende. La mente sicuramente, di uno che sta sempre agli effetti, sicuramente mente, anche perché si è sempre imbottita e nutrita di menzogna. Perché noi siamo sempre vissuti nella menzogna, ci hanno sempre raccontato un sacco di storie, di narrative, di inganni, ok? È logico che allora la nostra mente mente, ma se noi cominciamo a far pulizia, la nostra mente è sacra, ci rende creatori. Rendiamoci conto di questo, grazie.
Sì, infatti il primo principio è il mentalismo, come sappiamo, e lo abbiamo visto collegato anche prima alla parola mens, in latino, e quindi purtroppo il controllo mentale si basa proprio sul primo principio della legge naturale, che è il mentalismo. Non a caso, bloccando la mente, blocchi tutto. È ovvio, ovvio. Giustissima osservazione. Volete aggiungere qualcos'altro, Francesco, Andrea?
Sì, io sì, vorrei aggiungere che è sicuramente vero il discorso della religione e tra l'altro i più grandi controllori mentali sono quelli che hanno istituito questo tipo di religione, diciamo le religioni istituzionali, le religioni nella loro accezione negativa. Però bisogna stare attenti perché io per esempio anche in molti gruppi diciamo che si definiscono così anarchici o contro il sistema o quello che vuoi, c'è questa tendenza a, diciamo anche lì si è fatta strada un po' questa cancel culture, questa cultura della cancellazione, per cui diciamo c'è molta tendenza a voler cancellare, sento spesso parlare di cancellare la religione dalla faccia della terra, non lo so, bruciare le Bibbie, le chiese e quant'altro. Facciamo attenzione perché questa cancel culture non va mai bene, specialmente per quanto riguarda la religione, perché ricordiamoci che queste religioni, specialmente le religioni monoteiste, sono state create sulla base di, diciamo, mitologie e anche scienze che risalgono a molto tempo addietro probabilmente a, diciamo, agli albori della civiltà, di quando abbiamo cominciato a usare la ragione, a creare civiltà, e non vanno cancellate, va fatta piuttosto un'opera di quella che chiamerebbero di reverse engineering, cioè di risalirne all'origine, perché è molto importante risalire all'origine all'origine della religione, perché ci porta proprio più vicini a capire il motivo per cui poi sono state create queste religioni e a capire anche perché poi come queste antiche civiltà abbiano sviluppato questi concetti che poi dopo sono diventate religioni. Questo è molto importante perché riguarda anche le nostre origini e anche l'origine della nostra comprensione delle leggi di natura. Questo è un argomento un po' vasto e complesso, però ci tenevo a dirlo, perché adesso, oggi si incorre troppo facilmente nell'idea di cancellare le cose che apparentemente non ci piacciono o riteniamo completamente negative.
Ok, posso chiederti una cosa, Francesco? Quando tu dici ritornare all'origine, no? Che è una cosa veramente bellissima che tu stai dicendo, io la condivido in pieno. Come possiamo chiamare, secondo te, queste cose, questi argomenti, cioè prima che diventassero dogmi, prima che diventassero quello che sono diventati, che cos'erano secondo te?
Ma erano metodi di scoperta della verità e di preservazione della verità in modo da poterla tramandare nel futuro in una maniera che fosse la più sicura possibile. Mi limiterò a questo perché è un argomento un po' complesso su cui ci sarebbe da dire tanto. Casomai posso aggiungere che proprio per la sopravvivenza stessa di queste grandi civiltà del passato, io penso soprattutto a quella della Valle del Nilo,
sì.
Non potevano permettersi il dogma, perché se avessero deviato dalla verità ne sarebbe andata della loro sopravvivenza. Quindi quelle grandi civiltà sarebbero crollate se non si fossero basate sulla ricerca della verità e sulla verità stessa. E quindi non potevano permettersi di avere dogmi. Per ora devo chiuderla qui, perché poi altrimenti ci espanderemo a non finire.
Ci interpiamo.
Ok, va bene. Faremo
per la complessità dell'argomento.
Ok. Abbiamo anche una mano alzata, Gio.
Sì, c'è Antonio che la mano alzata e chiede un intervento breve, che abbiamo ancora altre tre slide e poi apriremo i commenti dopo. Vai, Antonio.
Ma secondo me il dogma alla fine è stato messo come una questione di fede, cioè, perché rispetto a certi argomenti tipo il Gesù Cristo, c'è stato, non c'è stato, ma è venuto, non è venuto, a un certo punto ha detto, oh, senti, o ci credi o non ci credi, veditela tu. Questo era il dogma, poi naturalmente lo sappiamo che i vari poteri usano certi argomenti per poi preservare il loro potere, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembrava che tra Daniele e Francesco c'erano due argomenti un po' contrastanti, appunto, no? Perché Daniele dice, mo basta con queste religioni, no? Andiamo oltre, anche perché ci insegnano che qui c'è stato qualcuno che ci ha dato tutto, noi insomma dobbiamo solo prendere le cose così come sono, mentre invece Francesco dice, no, bisogna stare attenti a buttare via tutto, perché le religioni hanno un senso, hanno avuto un inizio di un qualcosa, no? Che l'uomo sentiva dentro di sé, cioè l'uomo sente che c'è un primo creatore, quindi un primo creatore c'è, lo diciamo noi tutti i giorni, anche noi lo diciamo tutti i giorni, il primo creatore, quindi è qualcuno che ha iniziato tutto, c'è. Allora a questo punto noi dobbiamo andare indietro e capire. E l'ultima cosa che volevo dire è, noi che siamo qui, ad esempio, eravamo molto diversi da quelli che si fanno schiavizzare tutti i giorni? No, abbiamo fatto le stesse scuole di quelli lì, abbiamo fatto la stessa vita di quelli lì, eppure oggi ci ritroviamo così. Quindi io ritorno sempre, non diamo la colpa a questo, la colpa a quell'altro, siamo noi stessi. Allora, noi abbiamo a un certo punto iniziato a discernere, questo è il punto. Noi abbiamo iniziato a discernere le notizie che ci venivano date. Garibaldi è stato, ha fatto l'Italia, eccetera, eccetera. No, era anche uno stronzo, perché uno ha visto che era anche magari un violentatore, ad esempio. No, quindi ha fatto sì delle cose buone, ma ne ha fatte altre cose peggiori, che dovrà rendere conto a qualcun altro. Ecco, questo io volevo dire, dipende sempre da noi, dagli individui, dagli uomini e dalle donne. Quindi noi facciamo bene a dire delle cose diverse da quelle che ascoltano ogni giorno, ma saranno loro poi che dovranno decidere che sono grandi e non hanno più bisogno dei governi. Quindi tutto quello che a noi ci hanno insegnato fino adesso non è del tutto sbagliato, non è del tutto vero. Quindi noi dobbiamo far risaltare la verità in quelle cose che ci hanno raccontato, perché non sono tutte sbagliate, non sono tutte né menzogniere, semplicemente sono state modificate per il loro scopo. Grazie.
Grazie a te, Antonio. No, ma è proprio vero questa cosa qua. Infatti mischiare elementi di verità ed elementi di menzogna è anche un modo per dissimulare meglio. E controllare meglio mentalmente la società, sicuramente. E certo sono anche d'accordo con Francesco che la cancel culture è un elemento, diciamo, assolutamente un qualcosa da evitare, non va bene distruggere le idee del passato completamente, anzi questo è un po' una forma di reset culturale anche che un certo tipo di sistema vuole imporre proprio per cancellare il passato e la memoria, perché senza radici si cancella anche l'identità dell'umanità e quindi bisogna assolutamente rifiutare questa idea della cultura della cancellazione. Io proseguirei con la prossima slide che riguarda invece l'unica vera divisione. Anche qui abbiamo un'analisi di una parola che è composta dal prefisso greco an, cioè senza, in assenza di, e il nome greco akon, padrone, governante, da cui deriva il termine anarchia, senza governanti, senza padroni. E quindi, ovvero, gli individui che non credono nell'autorità e sanno che schiavitù e violenza sono immorali. Invece, viceversa, dal latino status, stare, non muoversi, e ismus, a favore di, a imitazione di, deriva il termine statalismo, credenza sulla legittimità della schiavitù. Cioè, ovvero individui che credono nell'autorità e pensano che la schiavitù sia legittima. Abbiamo già analizzato questo aspetto, cioè delle credenze per cui abbiamo visto prima che per una strana psicosi mentale c'è questa credenza che giustifica il fatto che una parte dell'umanità debba essere considerata come la guida, i padroni, e un'altra, la stragrande maggioranza, viceversa, siano schiavi. Ecco, in questo c'è anche una vera divisione che ha una sua radice etimologica nelle parole anarchia e statalismo. Quindi sicuramente Daniela può anticiparci qualcosa che poi sarà oggetto del suo intervento all'evento sulla legge naturale, proprio incentrato su questo tema dell'anarchia e dello statalismo.
Sì, ma quello che posso dire, a parte che nella tua mappa c'è già tanto e si può capire, no? Bene. Adesso diciamo che questa è la vera divisione, perché? Perché no, tutti siamo uno, eccetera, è come, no, parlare di divisione può sembrare fuori luogo, no? Perché in realtà uno sì, va bene, siamo uno, però a un certo livello di consapevolezza. Ai livelli invece dove appunto c'è lo statalismo e l'anarchia che diventano due cose molto lontane tra di loro come concetti, chiaramente questi umani che hanno queste due idee così diverse in realtà sono divisi tra di loro e sicuramente molto lontani, ecco, voglio dire, la divisione sta lì, esiste. E che cos'è lo statalista? È quello che giustifica in mille modi, cioè quello che ha bisogno probabilmente dell'autorità, no? Perché ne giustifica la presenza, nel senso che magari va a votare, no? Fa questa azione, legge, non so, segue i partiti politici, oppure segue ordini in divisa, no? Fa tutta una serie di tutte queste azioni, chiaramente sono azioni che giustificano l'autorità e quindi la schiavitù, perché appunto ci devono essere questi due tipi di umani, i padroni e gli schiavi. Chiaramente l'anarchico è quello che invece di padroni non ne ha bisogno, è quello che sceglie attraverso le espressioni della consapevolezza, vi ricordate, un'altra strada, la strada dell'amore, della conoscenza, la strada della sovranità, quindi della monarchia interiore e quindi dell'ordine. Quindi questo, caos e ordine, paura del caos, siamo nel caos più totale, ragazzi. Questo è la
realtà. Forse anche per questo che la parola anarchia, anarchico sono sempre osteggiate in maniera negativa, accostate sempre alla violenza gratuita, no? Alla, alla delinquenza, al malaffare, proprio togliendo proprio invece l'essenza vera, che la libertà interiore, l'espressione interiore della libertà, e anche il senso di responsabilità di non necessariamente sentirsi bisognoso di un governo, di un'assistenza esterna, no? Di qualcuno che guidi, di essere comandati, no? Che è la versione più infima dell'essere umano, cioè è proprio la negazione della propria capacità di ragionare, di agire.
Del suo valore.
Esatto.
Cioè, non ha coscienza del proprio valore, non ne ha coscienza per niente, anzi ha bisogno di che gli dicano cosa fare, ha bisogno di che gli dicano cosa pensare, ha bisogno di tutto, no? Ok? E volevo dire ad Antonio, no? Perché tu dicevi prima che non è tutto menzogna, non tutto si deve buttare, no? Cioè che ci sono anche delle cose, io ti posso dire che guarda, ci ho provato a trovare delle cose che valeva la pena conservare, ma ti assicuro che ci hanno veramente ingannato in una maniera totale, questa è la verità, e capisco che non è facile accettarla e riconoscerla, ma solo quando arriviamo a questo tipo di cioè ci rendiamo conto, non c'è niente, stanno distruggendo tutto, noi facendoci queste domande, giustificando certe cose, stiamo facendo passare del tempo prezioso, e intanto stanno distruggendo il pianeta, ragazzi. Io non so voi, ma adesso può sembrare una divagazione, ma quest'anno non c'è frutta, tutti gli alberi sono in uno stato pietoso e non stanno dando i frutti. Ma è normale secondo voi? La terra che, cioè, stiamo perdendo tempo dietro delle lucubrazioni perché vogliamo salvare qualcosa e dare un senso al nostro passato, è impossibile che abbiamo vissuto nell'inganno tutto il tempo, me ne sarei accorto prima. No, non te ne potevi accorgere, perché è stato veramente occultato come, perché chissà le leggi naturali, come chi ha occultato queste leggi riesce a mettere in atto un controllo mentale a un livello altissimo, perfetto, ok? Quindi impegniamoci a capire queste cose, il nostro intento è esattamente l'opposto, portare un mondo dove l'uomo è rispettato, dove i suoi diritti sono chiari, cioè demistificare tutto, basta con tutti questi sovraccarichi di robe, è semplice, in realtà è molto semplice, però bisogna saperlo, bisogna conoscerlo, bisogna comprenderlo, bisogna farlo proprio e bisogna agire di conseguenza, perché poi manca quello, l'azione, bisogna agire di conseguenza e lì casca l'asino, per ora lì casca l'asino, andiamo avanti.
Bene,
passiamo. Sì, Gio, scusami, volevo aggiungere ancora una cosa, ritornando sul concetto di anarchia e statalismo, è una piccola riflessione che praticamente ho fatto per quanto riguarda l'anarchia. In una situazione di anarchon, quindi di senza padroni, appunto noi siamo dei creatori veramente al top, perché non abbiamo nessuna limitazione creativa della nostra immaginazione, proprio perché siamo senza padroni e siamo in una situazione dove la paura proprio non esiste, siamo consapevoli di essere dei veri creatori. L'unica arma che appunto avevano gli statalisti è appunto quella di, attraverso la coercizione e quant'altro, di arrivare a questa limitazione creativa immaginativa, e quindi attraverso il controllo, la somministrazione della paura a questo popolo che quindi diventa schiavo e che gli dice quello che deve pensare, attraverso queste operazioni gli statalisti si garantiscono questa situazione di predominanza. E quindi mi piaceva un attimino entrare con questa proprio con questo, come dire, questa riflessione appunto tra anarchia e statalismo.
Bene, andiamo alla prossima slide, grazie Andrea. La prossima slide che riguarda il sistema di controllo e schiavitù, che è ovviamente limitazione del libero arbitrio tramite la distruzione delle possibilità. Questo è un aspetto fondamentale da considerare e dobbiamo anche pensare che il caos è un maestro, ci insegna tramite apofasi, cioè cosa non fare. La vera libertà include infinite possibilità, quindi per definizione include la possibilità del caos. Questa possibilità va accolta senza paura se vorremmo essere veramente liberi. La paura della possibilità del caos è la paura della vera libertà ed equivale, in fin dei conti, alla morte dell'immaginazione. Quindi il caos è un maestro, non è un qualcosa di cui aver paura. È vero che le azioni immorali e violente generano caos, ma questa possibilità da parte nostra va accolta senza paura se vorremmo essere liberi, perché proprio per distruggere questo controllo non dobbiamo averne paura, quindi non dobbiamo avere paura della vera libertà e dobbiamo anche pensare che attraverso l'immaginazione è possibile cambiare la realtà. Francesco, cosa possiamo aggiungere a questa slide?
Ma guarda, spiega piuttosto bene tutta questa dinamica. Sì, dalla paura della possibilità del caos scaturisce proprio sia la volontà di controllo, sia poi la volontà di sottomissione a questo controllo. Quindi chiaramente la paura del caos è anche una delle nostre paure ancestrali. Atavica, insieme a quella dei predatori, del buio, dell'abbandono, e tramite queste paure che vengono sfruttate con maestria da chi vuole controllare poi la delle popolazioni, si riesce appunto a, facendo leva su questo, proprio sul fatto che siano paure appunto ancestrali, si riesce molto bene a tenere la popolazione in uno stato di ansia e quindi a poterla controllare, a fare in modo che voglia anche essere, che poi proprio desideri anche questo controllo, e fare in modo che lo chieda sempre di più. Questo sì, lo vediamo spesso tra coloro che partecipano al sistema e che lo ritengono legittimo. C'è sempre questo, da queste situazioni di caos artefatto e quindi poi di paura che si diffonde tra la popolazione, si vede, poi fanno in modo che sia proprio la popolazione anche a chiedere interventi, chiedere più leggi, chiedere più restrizioni. Quindi è un'altra delle tecniche che vengono usate magistralmente dallo sfruttamento delle paure, delle nostre paure ataviche.
Ecco, credo che però appunto in questo caso non avere, diciamo, non temere il caos diventa un modo per evitare anche questo tipo di controllo mentale, no? Esatto. Anche da parte nostra nel contrastare determinate forme di coercizione e di controllo, no? Daniela, cosa ne pensi?
Sì, sicuramente bisogna arrivare a capire che il caos, come tutte le, è una delle possibilità, cioè non dobbiamo avere paura. È chiaro che fare delle cose, cioè muoversi, attivarsi perché le cose cambino, potrebbe anche esserci del caos, perché no? lo mettiamo, voglio dire, non bisogna averne paura, può essere una componente del cambiamento, ma non è la sola, dipende da noi, no? Da dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare, come ci dedichiamo, se abbiamo gli intenti molto chiari, se la nostra immaginazione funziona bene, non è morta come appunto, no? Perché poi è così, caos, paura del caos, paura della libertà, perché il caos ti contrae, no? Ti chiude, e quindi la libertà no, ti sembra quasi una cosa che ti, insomma, ne hai paura. Cioè, sono stati patologici, ecco, cioè, quindi la normalità che il sistema ci propina è patologia pura, sono tutti malati a livello...
Sì, in questo senso forse possiamo fare una distinzione tra il caos somministrato dai sistemi di controllo che sono in qualche modo programmati e somministrati a intervalli regolari, cioè il sistema somministra dosi di caos controllato per mantenere, diciamo, un sistema di controllo. Ma il caos di cui parliamo noi invece è il caos dell'immaginazione, che prevede nella sua evolversi, nel cambiare la situazione, nel rompere questo schema, che il caos invece sia il risultato di un cambiamento positivo, no? Quindi possiamo distinguere il caos generato da un cambiamento positivo che parte dal basso e dalla immaginazione, dal potere di immaginazione degli uomini e delle donne nel mondo, e invece il caos somministrato costantemente per controllarci, che sono due cose probabilmente diverse. In questo senso noi non dobbiamo avere paura né dell'uno né dell'altro, proprio per avere la possibilità di immaginare. Io chiuderei con questo. Sì, vai.
No, dicevo, anche perché il caos somministrato dobbiamo cominciare a dire no. Ok? Basta. No. No, non dare più consenso a sta roba. Finito. Ok? L'altro caos è quello che mettiamo in conto, perché chiaramente se qui si deve cambiare, ci può stare anche che magari ci sarà un po' di caos. E allora va bene. Se io ho chiaro l'obiettivo, il mio intento è quello che io mi auguro, che a un certo punto ci riuniremo proprio per far andare la nostra immaginazione e creare questo mondo. Cioè, quando una volta che abbiamo capito come è fatta la nostra psiche, come siamo fatti noi, che cos'è che dobbiamo recuperare, no? Il potere di dire no, questa parola perduta è importantissima, ragazzi. No. Basta, fine, non ho più bisogno di sentire ancora qualcuno che mi riparla delle stesse cose, non ho più bisogno dell'ennesima giustificazione, dell'ennesima conferma alla giustificazione, ma basta, sono anche monotoni alla fine, no? Sono, da quanto tempo ci fa, è sempre la solita storia poi alla fine, io penso che anche loro si stanno annoiando, alla fine. Non so come dire, quante volte ce lo devono dire? Basta, no? Non c'è niente da tirar su lì, è tutto contro l'uomo. Il loro obiettivo è l'estinzione. È chiaro? È così. Se qualcuno sa che non è così, che lo dica, ma...
Bene, passiamo all'ultima slide di questa terza parte, che proprio riguarda immaginare il cambiamento. Quindi l'immaginazione deve essere presente per poter creare uno stato di esistenza diverso da quello che stiamo vivendo. Il piano di causalità, l'immaginazione, cioè che è tutto il potere per influenzare il cambiamento, è qui che la coscienza umana deve agire, cioè sul piano, come abbiamo visto, della causalità, perché è quel piano dove c'è il potere di cambiare le cose, che, come abbiamo visto, è collegato al primo principio della legge naturale, che è il mentalismo. Nel piano degli effetti, viceversa, non abbiamo alcun potere di poter influenzare il cambiamento. La coscienza umana è, come dire, intrappolata. Pertanto, se l'immaginazione viene repressa o distrutta dal controllo mentale totale, ogni cambiamento positivo del nostro stato di esistenza diventa impossibile. Ecco perché è così importante immaginare il cambiamento. Dobbiamo prima immaginarlo nel piano della causalità, cioè agendo sul principio del mentalismo, che è la prima condizione per poi poter avere possibilità e il potere di influenzare il cambiamento sul piano degli effetti. È proprio per questo che l'immaginazione spesso viene bloccata e ingabbiata, quindi dobbiamo sfuggire da questa trappola. L'immaginazione deve essere sempre presente e creare uno stato di esistenza diverso da quello che stiamo vivendo. Francesco, cosa possiamo aggiungere?
Ma se Andrea voleva dire qualcosa o qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, io posso anche cedere la parola. Perché alla fine... Vai pure.
No, io volevo semplicemente a questo punto, dopo questa slide bellissima che insomma ci ha letto Joe, era una famosissima frase di Walt Disney. Walt Disney diceva: se lo puoi immaginare, lo puoi fare. E quindi mi piaceva, ecco, dare questa frase, questo aforisma così famoso, proprio per dare ancora più enfasi a questa bellissima slide, dove veramente questo è il fulcro, è quello che noi veramente a questo punto dobbiamo imparare a far meglio, a riappropriarci di quella immaginazione che ci porta nuovamente in una condizione di anarchon, e quindi ad arrivare a essere proprio i padroni di noi stessi.
Notte.
C'era Lorenzo che aveva la mano alzata. Prego, Lorenzo.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Sì, tutte le cose che ci hanno propugnate è veramente una grande confusione, fortemente una grande confusione e condizione. Però vi posso garantire che se si cambia il paradigma nel pensiero, e quindi pensare esattamente quello che è il prossimo futuro, e io sto avendo dei passaggi veramente non descrivibili in un certo senso, perché non si può capire quello che ti succede. Però vi posso garantire, sì, veramente succede una grande rivoluzione interiore, e proprio in quella grande rivoluzione interiore e percezione del sé che la trasmutazione incomincia. È veramente un grande lavoro, eh. Non è che si fa così uno schiocco di dita e si arriva, no, assolutamente. Mi sto accorgendo io. E giorno dopo giorno, succedono dei piccoli fatti che incominciano a darti quel pizzico di ragione, quella piccola grande sensibilità di percepire dove si può arrivare. Si può fare delle cose veramente di magia, e negli ultimi tempi lo ripeto, questa magia, ma veramente c'è dentro di noi. E se veramente uno incomincia a pensare quel lato positivo, quella nuova rivoluzione, quello che noi stiamo esercitando, ed io lo sto vedendo in varie esposizioni di vario genere, la conclusione è sempre su quella strada. Ed è veramente, come dire, acquisire la profondità dell'anima e dello spirito non è una cosa molto semplice, perché il travaglio è veramente profondo. E se si arriva leggermente, piano piano, con grande accortezza, ognuno nelle proprie capacità, cambia la propria esistenza, cambia veramente quell'essere di noi che può cambiare il futuro. Grazie, questo volevo dire.
Grazie a te, Lorenzo. Io volevo anche fare un passettino indietro sulle domande che sono state scritte in chat. Barbara ne ha fatta qualcuna prima, quindi a un certo punto, quando parlavamo di diritti di nascita, lei ha fatto una domanda dicendo: quindi l'aborto è contro il diritto di nascita? Ecco, questa è una riflessione su cui possiamo forse dare una risposta a Francesco, che dici? Anche perché poi lì bisogna capire cosa si intende per nascita, nel momento in cui, cioè la nascita è una nascita, per cui un feto abortito può essere considerata la negazione di un diritto di nascita?
Ma allora, premetto che è vero che possono capitare delle situazioni particolari, ora ci possiamo ragionare fino alla fine del mondo. E poi è stata poi la questione fortemente politicizzata, eccetera, quindi c'è da tenere anche questo in considerazione. E chiaramente poi lo Stato ci mette lo zampino in un modo o nell'altro. E quindi questo in questa realtà, diciamo, tende un po' a complicare le cose e anche a offuscarle. Allora, torniamo ai principi, che sono la cosa importante. Con un aborto cosa si fa? Alla fine si toglie la vita a qualcuno, quindi è un'azione che va contro la legge naturale. L'aborto va contro la legge naturale. Questo è il principio.
Quindi possiamo considerare la vita già nella sua gestazione iniziale, ancora prima della nascita.
Sì.
In questo senso, secondo la legge naturale, cioè al momento del concepimento del feto e non della nascita, del parto. Cioè non possiamo considerare l'individuo, come spesso è stato oggetto di riflessione anche in ambito religioso, ma anche politico, no? Che comunque la nascita inizia nel momento del concepimento e non all'atto della nascita, quindi tutto il periodo di gestazione è già da considerarsi come essere vivente.
Certamente.
Una cosa, è come se ci fossero due momenti, uno naturale e uno giuridico. Concepimento è quello naturale, la nascita è quello giuridico. Che dite? Potrebbe essere questo? Quindi in realtà l'aborto è sempre contro la natura, sì.
Sì, poi sempre di nuovo tornando ai principi, non abbiamo il diritto di prenderci una vita che non ci appartiene.
Scusate, ma io vorrei aggiungere una cosa, ma allora come la mettiamo con tutti questi che ci hanno detto fino adesso che è l'anima che sceglie? Cioè, ci sono delle anime che scelgono di non nascere, ci sono delle anime che decidono che gli va bene di arrivare fino a quel punto e essere abortiti. Cioè,
no, trovo molto difficile che decidano di arrivare a quel punto e di essere abortiti, sinceramente.
Beh, insomma, anche la... adesso non mi ricordo come si chiama, che lei dice che... Che insomma c'era una donna che doveva partorire tre bambini e uno non è nato perché non voleva nascere, perché lui si fermava lì, cioè, capito? Allora come la mettiamo rispetto a queste cose?
Ma cioè, allora chi ha tolto la vita? Chi si è preso quella vita? E gli incidenti alla nascita succedono, ma sei poi tu che se uno compie un aborto? Ora ci possono essere tutte le circostanze del caso, le varianti del caso, non ci entro, però da una questione di principi primi, di principi di base, è omicidio. L'omicidio è contro la legge naturale, il furto di una vita che non ci appartiene. Loro dicono sì, è il mio corpo, non è più il tuo corpo perché ce n'è un altro ora, ce n'hai un altro ora dentro, che non è tuo diritto uccidere. Non hai diritto a togliere quella vita.
Ma se lui ha deciso di entrare in quel corpo di donna che sapeva che l'avrebbe abortito, come la mettiamo?
No, la mettiamo è un discorso che non torna, che non sta in piedi e che sinceramente non trovo razionale.
È che è una connotazione che ci sono, perché l'immaginazione non è razionale. Ma,
sì, non cioè, è immaginazione, si tratta di quando togli la vita a qualcuno, no, non c'entra l'immaginazione. Hai preso, hai tolto la vita a qualcuno, hai commesso un crimine, una violazione contro la legge naturale. Poi ci sono tutte le circostanze in cui quello può succedere, perché è stato fatto, c'era qualche condizione medica e si può entrare in tutto questo discorso, ma dal punto di vista dei principi, sì, alla domanda diretta se l'aborto è contro il diritto di nascita come l'ha posta Barbara, la risposta è sì. L'aborto è una violazione del diritto di qualcuno a essere in vita.
Ok, poi proprio visto che c'era Antonio De Scioli in linea, Barbara ha appena alzato poi ritorno da te Antonio, Barbara ha appena alzato la mano, sicuramente vuole intervenire, prego Barbara.
Buonasera, parlo io, ho perso due bambini, però li ho persi naturalmente, e, nel senso che comunque uno è morto, Uricino non batteva più, e l'altro invece stava crescendo dove non doveva crescere, no? Per cui hanno dovuto toglierlo. Però lì è stato come togliere una vita per me, da mamma. Per me è stato proprio, come diceva Francesco, togliere... anche se non magari la vita non poteva continuare, o perché magari non, come dice Antonio, perché ha voluto fare quel percorso sapendo già che non poteva proseguire, lui ha voluto, lei o lui insomma, capitare lì, ma poi non poteva proseguire il cammino della sua vita, per cui questa domanda me la sono fatta tante volte, no? Dentro di me c'era una voce Francesco e una voce Antonio. Però alla fine c'è stata la mia di voce. E sono arrivata a un dunque che la vita che stava crescendo in me non è che non ha scelto di vivere, e per cui ha voluto fare questa esperienza della morte, ma probabilmente in quel momento, non so come dire, chi ci ha creato non ha creato in completezza un altro essere vivente, per cui è stata una cosa tra virgolette naturale che questa vita finisse, è diventata una cosa chimica dentro di me, diciamo, io da mamma l'ho vista così. E poi invece mi riallacciavo a questo argomento anche per l'eutanasia, che invece chi decide di, ad esempio si parlava prima le leggi, le norme qua, le norme di là che cambiano, ad esempio in Italia non c'è la possibilità di fare eutanasia, in Svizzera sì. Ecco, era questi, e stanno notando che molti anziani decidono di morire, che in Svizzera si è aumentato il, diciamo, il desiderio di porre fine alla propria esistenza in una tarda età in modo consapevole, diciamo, mettiamola così. Grazie. Volevo, ecco, dire questo.
Se vuoi posso rispondere, Gio? Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'eutanasia, considerando che il primo diritto di proprietà che abbiamo è rispetto al nostro corpo, penso che la legge naturale ovviamente, no, sia sia a favore, cioè voglio dire, non osta questo tipo di scelta. Mentre l'aborto è sicuramente una scelta non di quell'anima. Anima, corpo, è tutto spirito, è tutta anima. Noi non è che siamo, in questo momento siamo incarnati, ma non è che il nostro corpo è diviso dall'anima, siamo la stessa cosa, in realtà. È tutto spirito, è tutto spirituale, anche la materia.
Per cui, Daniela, tu credi che l'anima esista nel momento del concepimento, per cui non è in base legata al tempo, nel senso all'età dell'essere. Può essere anche un piccolo feto e ha già l'anima.
È vivo.
Per cui l'anima non è legata alla dimensione fisica del nostro corpo e del fatto che siamo meno senzienti, ancora abbiamo coscienza di noi? Cioè, il feto ha già coscienza di sé, secondo te?
Guarda, io ho passato anch'io il mio periodo dove pensavo che l'anima decidesse di incarnarsi in X, Y, Z, no? In un modo o in un altro per fare le esperienze che gli mancano, no? Ho fatto ipnosi regressive, ho fatto il mio periodo dove ho cercato di capire, no, tutto questo ambito dell'anima, intesa come questa entità che praticamente si decide che tipo di esperienza gli manca, fatto uomo, donna, in un periodo, in un altro, facendo vari mestieri, varie situazioni, 4.000 vite, mi hanno un'anima molto antica, mi hanno detto che ero così, tante cose. Oggi con le leggi naturali, sicuramente cioè il fatto che la morte non esiste mi è chiaro, perché la morte non esiste, c'è una trasformazione a livello di materia, cioè voglio dire tutto in vibrazione, cioè non esiste la morte in realtà come concetto, tutto è movimento, tutto è vita, si trasforma. Quindi quando io sento queste cose adesso come adesso, non credo che un'anima si incarna in un feto che poi viene abortito ed era quella l'esperienza che voleva. Faccio un po' fatica a crederlo. Cioè nel senso che di questi ambiti di canalizzazioni, perché sono anche cose che vengono dette perché gli arrivano da chissà dove queste informazioni, da queste guide, da queste cose, sono ambiti che oggi come oggi faccio così. Non so come dire, sono in un ambito percettivo sempre molto condizionato se non si hanno certe conoscenze. Ecco.
Ma la mia era una domanda forse per chiedere una tua opinione legata all'anima, se è già diciamo attiva, non so come... al 100% quando è un feto. Il feto non è ancora, ripeto, non ha ancora coscienza, credo, e non è un essere senziente ancora, quando è piccolo chiaramente, poi andando avanti 5-6 mesi, 3, allora iniziamo a... però quando è proprio embrione, quando è feto, non so. Secondo te è già lì, c'è già l'anima?
Secondo te che differenza, adesso io ti rispondo con una domanda. Eterna essenza e anima hanno qualcosa in comune? Come concetto?
Eterna essenza e anima, secondo me sì.
Cosa sono la stessa cosa?
L'eterna essenza forse è legata, posso dire, agli ingredienti dell'anima.
No, non andiamo a far scissione, dai.
No, vabbè, comunque è tutto quello che comprende l'essere anima, no? L'essenza è proprio il succo, è proprio... Poi nell'anima ci sono tante cose, no? Le vibrazioni, le frequenze. Poi magari i termini io li uso in modo improprio, però ecco, questo è quello che immagino io. Poi non mi ha mai nessuno fatto questa domanda e non me la sono mai nemmeno fatta da sola.
Però se ci pensi, è un bel quesito, considerando l'autodeterminazione, considerando tutta una serie di passaggi, di percorso che abbiamo in tutti, stiamo facendo, no? Lo spirito forse è quello che unisce tutto, tutto, eterna essenza, anima, perché sono tutte parole, sono termini, sono, no? Noi siamo un'emanazione di qualcosa sicuramente di più grande, e come dire, ed è l'incarnazione così. Io oggi la vivo come una, come si può dire? Certo che stasera ci siamo proprio incartati bene, ragazzi. Diciamo, sono argomenti,
ampissimi, bellissimi, da confrontare i propri pensieri. Secondo me aiuta a crearne altri. Visto che siamo...
facciamo un gioco allora, visto che volete giocare forte stasera. Allora, noi non siamo più nel sistema, non esiste più il sistema, siamo già nel nostro mondo nuovo, ok? Allora siamo le eterne essenze che hanno creato il mondo nuovo, quello che noi vogliamo. E proviamo a immaginare come pensiamo a questo punto. Riusciamo a fare questo? Perché se no siamo sempre condizionati. Cioè, dovremmo proprio riuscire a cambiare, a voltare pagina veramente. E che probabilmente faremo molta fatica a farlo, perché adesso concentriamoci lì.
Ma secondo me, se posso, noi siamo in una fase in cui dobbiamo chiudere una fase e iniziarne un'altra, però quest'altra in realtà non ce la siamo ancora ben immaginata, perché siamo ancora nel vecchio, nella materia, ma siamo eterna essenza, questo l'abbiamo capito, cioè noi siamo immortali, eterna essenza, l'essenza è eterna, quindi noi continueremo a essere nel cosmo, nell'universo. Ma non ce l'ha fatto mai immaginare nessuno effettivamente come potrebbe essere, no? Ecco che adesso ci sono questi che canalizzano con gli extraterrestri, che ci dicono loro come vivono, un'altra storia, eccetera, eccetera. Va bene, è un'altra storia interessante, no? È interessante perché è intrigante anche, no? Scoprire che ci sono altri, no? Ecco, quindi noi dovremmo a questo punto, però ci sono due modi di immaginarlo, secondo me. Uno che è tecnologico al massimo, in cui però gli uomini hanno la loro importanza e la tecnologia è a servizio, e un'altra invece a cui io tendo è quella che non c'è proprio la tecnologia, perché se è vero, come tutti questi esimi, chiamiamoli pure professori, ci stanno a di ogni giorno, su YouTube, di qua, di là, di su e di giù, noi siamo i creatori. Quindi noi non abbiamo bisogno di nulla, in realtà. Perché? Perché è con un po' di, non solo immaginazione, ma con un po' di esercizio, con un po' di fatica, potremmo immaginare, uno, a viaggiare senza la macchina, quindi teletrasporto, a parlare con chi vogliamo noi anche a distanze lunghissime con il pensiero. Quindi voglio dire, già con queste due cose faremmo veramente un altro mondo assolutamente sconvolgente. E quindi, ecco, queste due cose, secondo me, sono due cose che ce le possiamo immaginare e probabilmente con un po' di esercizio, e questo secondo me nessuno di noi lo fa, potremmo proprio iniziare a metterlo in atto. A metterlo in atto, ad esempio, questo della telepatia potrebbe essere uno strumento pazzesco per buttare via questi telefonini, che tutti i giorni li usiamo, anche adesso li stiamo usando. Cioè, ecco, noi ancora non ci stiamo sforzando veramente per fare le cose che vorremmo. Però la fase, diciamo, filosofica, che noi stiamo facendo anche in questo momento, è importante, perché è quella che pian piano ti fa entrare, piano piano, no? Ti fa entrare nella consapevolezza di quella cosa che tu vuoi, fino a quando tutta la tua parte, la tua essenza, spirito, anima, tutto quanto, entra veramente in quella storia lì. Potrebbe, non so, magari ognuno deve trovare il suo modo. Ad esempio, io ci sto provando dormendo, che a me piace tantissimo, e spero che in quella storia del sogno io riesco a fare quello che ho appena detto, perché da sveglio c'ho da fare dietro alla vita, quindi non riesco. Ma forse in quell'altra situazione, in cui i pensieri normali, diciamo quelli tutti i giorni, della materia spariscono, quindi è lì che entra e che può fare breccia quell'altro mondo. Ecco, vabbè, mi fermo qua, scusate.
Sta riandando benissimo, l'ultimo pezzo mi ha un po'... un po' new age così, poco poco.
Volevo dire una cosa... aggiungere alla riflessione di cui si parlava prima, del fatto dell'anima, eccetera, no? Cioè, quando considerare che l'anima possa in qualche modo incarnarsi nella materia, no? Perché se guardiamo il principio della vibrazione, dice che tutto si muove, tutto vibra, niente inquiete, no? La materia, anche quando ci appare statica, informe, in realtà è un pullula di energie di vita, perché vibra, due cose simili si attirano e si amplificano, due cose differenti si respirano.
Basta un microscopio e scopriamo che non è così, no? Basta un microscopio. Esatto.
E poi c'è una parte di questa cosa qua, delle leggi di vibrazione, che dice anche che più è alta la vibrazione, maggiore sarà la posizione sulla scala della spiritualità. Quindi, se invertiamo questo concetto dal macrocosmo al microcosmo, in effetti, quando andiamo nel micro, la materia pullula, no? Cioè di energia, cioè ha una frequenza sicuramente più veloce rispetto a come ci appare un individuo, diciamo, adulto, o comunque un neonato, un uomo, una donna appena nata. Quindi evidentemente anche in quella fase cellulare del concepimento, in cui la vita veramente è in uno stato embrionale, eccetera, esistono, per quello che è il principio della legge di vibrazione, tutte le possibilità di stare su una scala alta della spiritualità. Forse è il momento più alto in cui la spiritualità incontra la materia, ecco. Quindi probabilmente dobbiamo ribaltare la nostra idea.
Gio, aggiungiamo che il principio di corrispondenza, come nel piccolo, nel grande, no? Quindi anche nel feto, nel appena concepito, in realtà c'è già tutto lì dentro, anche se, no?
Esatto, nel piccolo così come in grande, esattamente.
È il principio di corrispondenza.
E poi per rispondere a Barbara, diceva prima, sì, certo che è un essere senziente, il feto, è come se lo è. Lo è in una forma diversa da come può essere appena nato, di come lo possiamo essere noi in età matura, di come lo può essere un adolescente, no? O un anziano prossimo alla morte. Esistono varie scali, varie gradi, no? E anche qua possiamo, per esempio, portarci sul principio della polarità, no? Dove gli estremi si incontrano, dove tutto è duale, tutto è polare, ogni cosa ha la sua coppia di opposti, no? Però differiscono solo di grado, non sono diversi, sono parte del tutto, quindi siamo parte del tutto. Anche quando parliamo di essenza, eterna essenza, di anima che si incarna nella materia, in realtà siamo parte del tutto, quindi anche, cioè in realtà l'esperienza della separazione è qualcosa che compiamo in questa dimensione, ma in realtà siamo parte del tutto, siamo tutti una cosa. Ecco, questo mi piaceva aggiungerlo come riflessione rispetto alle cose che sono state dette.
E poi volevo aggiungere anche un'altra cosa, Gio, se mi consenti.
Sì, sì, certo, vai.
Una riflessione, diciamo, da una prospettiva ancora differente. Di solito chi tende al controllo, ovviamente tutti quanti conosciamo questa famosa frase che dice divide ed impera. Quindi io credo che non dobbiamo fare attenzione a non cadere nei tranelli, perché nel momento in cui diciamo io sono anima, io sono mente, io sono spirito, attenzione a non dividere, perché solo attraverso l'unità di queste, infatti Marc parla di mente, cuore, stomaco, ma io direi anche anima, mente, spirito, cioè noi dobbiamo stare nell'unità di queste tre cose, non importa cosa eravamo quando eravamo feti, se c'era l'anima, se non c'era mente, se... adesso in questa condizione in cui siamo noi, adesso dobbiamo ricercare costantemente questo allineamento e questa unità di queste parti di cui siamo composti. Anche in spesso in fisica quantistica questi sono dei concetti che vengono riportati magari con termini differenti, però è sempre lì che dobbiamo andare, nell'unità di queste tre cose.
Sì, che poi è la coscienza, integrare la coscienza.
Anche, sì.
La coscienza di sé. Bene, vorrei, se volete, anche ritornare su altre domande e altri appunti che erano stati messi in chat. Appunto Antonio diceva, parlava prima, quando parlavamo di anarchia e statalismo, aveva scritto alcune cose dicendo: gli anarchici sono sempre stati da sempre gli unici che hanno fatto azioni contro lo schiavismo del sistema pagando di persona, vedi Sacco e Vanzetti. E infatti poi prosegue: la prima volta che ho sentito parlare di gratuità ed azioni praticate l'ho sentito proprio da un anarchico alla fine degli anni 70. Ok, quindi diciamo queste sono riflessioni, non so se vuoi aggiungere qualcosa Antonio, quando dicevo prima di tornare da te intendevo questi appunti.
Ma guarda, su questo fatto dell'anarchia, devo dire che ultimamente dalle anime così un po' tutti, come dire, gli vanno un po' contro. Io no, perché secondo me l'anarchia è il passaggio che c'è stato, cioè quegli uomini e quelle donne anarchiche sono secondo me i nostri nonni, quelli che ci stanno insegnando, anche se non lo vogliamo, quello che stiamo dicendo tutti i giorni, cioè la gratuità, l'amore contro la guerra, per non essere schiavi dei padroni, contro le religioni. Perché contro le religioni? Perché le religioni si erano resi conto, adesso siamo anche in un ambito e in un secolo diverso, intendiamoci, però è vero che in quegli anni, in quei secoli, la religione era schiavizzante, ma molto fortemente. C'è voluta la massoneria di Garibaldi per togliere quel potere, puoi metterne un altro naturalmente, però senza quelle cose che sono successe degli uomini nella storia, noi saremmo ancora veramente schiavi del Papa, non so, a dargli le decime. Cioè, secondo me nella storia gli anarchici sono stati veramente gli unici che hanno portato avanti certe idee fondamentali di cui oggi anche noi ne parliamo. però non vogliamo essere, come dire, avvicinati o messi vicino all'anarchia. Io di questo non assolutamente non sono d'accordo, perché i principi anarchici, il loro modo di fare mi si confà, fa molto, perché io, quello che sto vivendo io oggi, è il principio per cui il diritto, per cui il posto dove vivere l'ho acquisito con la nascita, mi viene da quel campo lì, e io lo sto mettendo in atto tuttora. Cioè, il diritto dove stare è un diritto di nascita, nessuno me lo può togliere, punto. Io non devo comprare niente, non devo affittare niente. Ci sono dei posti liberi, io me lo prendo, punto. E faccio il custode. Poi arriva il sistema, non voglio, non mi caccio, vabbè, ok, io ho controbatto. Però ecco, vengono da quelle cose lì, oggi le abbiamo un po' aggiustate, la violenza no a tutti i costi, insomma, loro praticano anche quella, perché è anche un modo di autodifesa, secondo me, capito? Perché quelli che stanno lottando contro la TAV è un sistema di autodifesa, cioè tutto quanto l'armamentario vogliono distruggere, andare lì a trapanare la madre terra per fare chissà che cosa, che non serve a niente, e loro sono gli unici che si battono perché questo non avvenga. Ecco, questo volevo dire.
Ecco, a proposito di ciò, volevo ricordare la slide rispetto al seminario che riguarda le 5 espressioni della legge naturale, dove sostanzialmente si parla di anarchia nella terza espressione, che è quella interna, cioè cosa succede dentro di noi, in cui quando è negativa l'anarchia interna genera confusione, ok? Nel quarto principio, cioè dell'espressione esterna, cioè cosa succede nella società, è quando l'anarchia è esterna che siamo liberi, cioè quindi manifestiamo anarchia, quindi rifiuto del dominio, del controllo da parte dei padroni, nel momento in cui manifestiamo la libertà attraverso le nostre azioni siamo liberi. Ma quando questa anarchia è interna, questa genera confusione, cioè quello che dobbiamo avere invece come espressione interna è la monarchia interna, cioè essere padroni di noi stessi quando capiamo quello che succede dentro di noi, perché quando invece manifestiamo confusione siamo nell'anarchia interna, ok? Quindi è importante che questa anarchia si manifesti esternamente nella libertà. Francesco, cosa possiamo aggiungere a questo che sono appunto le 5 espressioni della legge naturale? Perché secondo me questa slide, che va bene, qui l'ho rappresentata, però in realtà è una traduzione grafica di una slide di Marpassio.
Sì, come hai detto, anarchia significa senza un padrone, senza un governante esterno che ci domini. Però, di contro, ovviamente, se non siamo padroni di noi stessi, quindi se non siamo appunto i re in casa nostra, cioè di noi stessi, allora sì, quella, diciamo, è la parte negativa. La parte che vogliamo evitare è la parte in cui la maggior parte della gente viene tenuta. Allo stesso tempo ha paura di quella esterna, quando in realtà quella che dovrebbe tenere è proprio quella interna. Quindi la prospettiva di questa anarchia interna è una prospettiva, diciamo, negativa, quella da temere, non quella esterna, cioè di vivere senza una dominazione coercitiva da parte di individui che si sono arrogati magicamente il diritto di comandarci a bacchetta, di considerarci loro schiavi.
Francesco,
sì.
Si potrebbe, per esempio, dire che la monarchia interna, quindi essere re di noi stessi, è l'equivalente di quell'allineamento di cui parlavamo prima, quindi mente, cuore, stomaco, anima, mente, spirito, quindi avere una sola voce, e quindi siamo ben allineati e siamo effettivamente monarchi, quindi abbiamo quest'unica voce che appunto rappresenta la nostra, il nostro essere, il nostro fare, diciamo, in piena
sovranità.
Sì, esatto.
Sì. Quindi vogliamo un controllo su di noi da parte di noi stessi, ma non vogliamo un controllo coercitivo su di noi da parte di, chiamiamole, agenzie esterne, per così dire.
Possiamo anche fare un'altra riflessione in questa slide. Sovranità, monarchia interna, ok? Di contro la negativa è confusione ed anarchia interna. Consideriamo che la confusione è lo stato più diffuso in questo sistema, no? Quindi l'anarchia interna, ok, in realtà è molto diffusa di conseguenza. Quindi pochi hanno controllo di sé. Sono padroni di loro stessi, no? Infatti delegano, hanno bisogno continuamente di sapere cosa la pensa uno, l'altro, cioè, voglio dire, non hanno una propria idea, no? Un proprio controllo di sé. Infatti, quando nel sistema si parla di anarchia, viene associato subito questo termine al caos, ma proprio perché l'anarchia di cui fanno esperienza è quella interna, non è quella esterna, che invece è una conseguenza della monarchia interna, cioè del, non so se riesco a spiegarmi bene, eh? Ok? Quindi
sì, esattamente, la sovranità, la monarchia interna è essere padroni di sé, e quindi quando si è padroni di sé si può manifestare la libertà esteriore attraverso l'anarchia esterna, quindi giusto.
Diciamo che l'anarchia esterna a quel punto è una conseguenza, anche qui c'è conseguenzialismo, cioè nel senso che se tutti fossimo sovrani di noi stessi, vivremmo in anarchia esterna, perché sarebbe una conseguenza, perché non avremmo bisogno di governanti, perché avremmo un controllo di noi, ognuno di sé. Ci siamo? Cioè diventa una conseguenza e l'ordine, il bene manifesto, altrettanto, perché saremmo liberi e quindi, ok, senza padroni, e l'ordine è il bene manifesto, cioè il risultato che creiamo, no? Vedete, la manifestazione. Quindi il risultato, il mondo nuovo sarebbe appunto l'ordine, il bene manifesto, ok? Positivo e negativo. Sì. In questo momento. In questo momento invece, a livello sistemico, la parola proprio anarchia, se vai a chiedere, tutti ti parlano di caos, di paura, di violenza, di non, no? Proprio perché loro l'anarchia la vivono internamente, sono confusi, non hanno le idee chiare, non hanno controllo di sé, hanno bisogno sempre di guardare fuori per avere informazioni, cioè non hanno, sono in balia delle cose, degli eventi, che è la condizione ideale per un sistema di controllo, no? Avere la popolazione in questo stato confusionale, ok? Quindi è per quello, quando noi a volte diciamo che appunto, no, vengono deviati i significati delle parole, ma in questo caso è molto chiaro che proprio è uno stato, no? L'anarchia interna, che crea appunto è data dalla confusione, per forza viene associata al caos, ok? Cioè, spero di aver fatto...
Sì, chiarissimo, ma infatti dicevo, ha fatto bene prima anche Andrea a sottolineare la conseguenzialità di questa colonna centrale, no? La parte positiva delle cinque espressioni della legge naturale, che sono amore, conoscenza, sovranità, libertà e ordine. Però anche i termini tra parentesi, secondo me sono altrettanto importanti, perché se vedete la sequenza è incredibilmente logica, cioè consapevolezza, accoglienza della verità, monarchia interna, anarchia esterna e infine bene manifesto. Quindi questa conseguenza parte dal concetto di amore della verità e di consapevolezza, perché è tutto da lì che parte, che se abbiamo un accesso vero per l'amore della verità e quindi acquisiamo consapevolezza, poi possiamo fare tutti questi passaggi che comprendono la conoscenza, l'essere padroni di sé, la libertà esterna e quindi quello che andiamo a creare è una situazione di ordine, di bene. Quindi veramente io trovo straordinaria questa slide di Malpassio, perché mette veramente in ordine tutta una serie di quelle che sono le espressioni della legge naturale e di come poi funziona la vita di tutti i giorni, insomma.
Infatti durante il corso consiglia di stamparla e metterla sul frigorifero, cioè in quei posti dove tu la vedi tutti i giorni, e di capirla bene, perché questa è una chiave di volta importantissima.
Eh sì, infatti per questo noi forniamo poi PDF di queste slide, proprio per dare la possibilità a tutti, poi se stavamo di mettere il frigorifero meglio ancora, però ogni tanto di guardarsela, quello sì.
C'è tutto lì, c'è tutto.
Sì.
Comunque io dissento su questo fatto dell'anarchia interna, cioè di associare sempre l'anarchia alla confusione. È esattamente quello che ha fatto il sistema da sempre. Cioè noi stiamo continuando a perpetrare questa che secondo me è una stortura. L'anarchia non è confusione, semplicemente è un modo di vivere in amore fra gli uomini, punto. Poi qualcuno ha detto l'anarchia, confusione per andargli contro. Ecco, però io questo fatto di associare l'anarchia alla confusione dissento fortemente.
Posso intervenire un secondo? Antonio, facciamo ordine. L'anarchia interna e l'anarchia esterna, cioè quindi nella società, nella realtà manifesta, sono due cose diverse. Perché l'anarchia esterna, quella che tu vuoi, no? Anche tu, non la puoi avere se non hai una monarchia interna, se non hai, capito?
Padronanza
di te stesso, conoscenza di te stesso, profonda. Tu non hai più bisogno di medici, di avvocati, di commercialisti, di governanti, non hai più padrone, non hai più bisogno, tu sei tutto, cioè sei in equilibrio con te stesso, ti conosci profondamente, quindi hai una monarchia interiore. Automaticamente, se tutti gli uomini fossero in quello stato, avremmo un'anarchia spontanea, normale, naturale. Nessuno avrebbe bisogno di padroni, quindi l'anarchia sarebbe lo stato naturale. L'anarchia interna, invece, vuol dire che non hai padronanza di te e quindi sei confuso e non hai sicurezze e quindi chiedi a tutti, chiedi aiuto per qualsiasi stupidata, cioè, è così che funziona. Cioè, una cosa, guardiamo sul cellulare perché non sappiamo niente. Quella è confusione ed è anarchia interna, dove non deve essere. Ok? E a quel punto cosa si manifesta fuori? La monarchia esterna, cioè i padroni si manifestano perché tu hai bisogno che gli altri ti dicano cosa devi fare. È questo che abbiamo detto, cioè sono due, proprio vedi, quelle due colonne non è che puoi fare un po' di qui e un po' di là, o inizi in positivo o l'altro è negativo, ok?
Io la vedo completamente al contrario. La confusione è data dalla monarchia e invece la cosa, la centratura me la dà l'anarchia. Io la vedo esattamente al contrario. Perché,
Antonio?
Perché, allora, un conto è il termine, un conto è che cosa è il termine. Allora, il termine anarchia per me non è confusione, lo è invece la monarchia, perché la monarchia ci ha portato a quello che ci ha portato, quindi confusione totale. Allora, se diamo il termine, capito? Poi, certo, posso capire che cosa vuol dire monarchia interna, lo posso anche capire, ma non sono d'accordo, perché è la monarchia che dà confusione, non è l'anarchia.
Ma infatti, guarda cosa c'è scritto sotto confusione, controllo, e tra parentesi cosa c'è scritto?
Anarchia interna.
No, sotto controllo.
Confusione. Sotto confusione c'è anarchia interna.
Perfetto, e sotto controllo che appena dopo, sempre sulla stessa linea?
Monarchia esterna.
Ok. E infatti è quello che hai appena detto. Cioè, hai capito? Cioè, stiamo dicendo le stesse cose. Prova a pensarci. Dipende dove vuoi stare. Vuoi stare in questa colonna negativa che parla di paura, di ignoranza, di confusione, controllo, caos? O prendiamo un'altra strada che parla di amore per la consapevolezza, conoscenza, accoglienza della verità, sovranità?
Ma io sono d'accordo, ma se mi dici che la sovranità è la monarchia interna, la sovranità io lo associo ovviamente alla libertà, e la libertà è l'anarchia, non è la monarchia. Scusate, anche se i fratelli dall'alto ci dicono che loro vivono nella monarchia, vabbè, che vivano dove cavolo vogliono, ma io la monarchia non ce la voglio. Cioè, hai capito?
No, ma Antonio, posso permettermi? Non so se si è frizzato.
Vai, vai Barbara, ti sentiamo.
No, volevo dare un supporto ad Antonio, ma si è frizzato.
Antonio,
nel senso...
Sì, in effetti sembra che la sua connessione non sia, stavolta è il suo turno di avere la connessione instabile.
La monarchia non è, è intesa come re, nel senso non come il tipo di governo. Lui
esatto,
forse
esatto.
Si riferisce al tipo di governo monarchico, forse a questa piccola sottigliezza che... un po' lo porta fuori strada. La monarchia di cui si stava parlando era riferita al re, a noi, come diceva Andrea prima, però adesso se non ascolta. Secondo me Antonio sta parlando della monarchia legata al tipo di
alle
giuridico.
Famiglie reali, sì, al sistema di potere.
Al sistema di potere, ecco, è per quello che c'è certo, questa piccola certo. Confusione.
No, se risaliamo all'etimo, monarch vuol dire invece capo unico, diciamo, essere padrone di sé in questo caso.
Un solo monarchia. Padrone, una sola voce, quindi se tu hai anima che ti spinge da un lato, mente dall'altra... il cuore dall'altro, insomma, ecco, lì sei in una situazione di anarchia interna, mentre la monarchia è quando sei allineato, io dico, parlo e dico quella cosa attraverso l'espressione della mia mente, del mio cuore e del mio stomaco, per dirne una, ok?
Sì, sì, infatti qui diciamo che tutte le parole, i simboli che andiamo a trattare devono essere visti da un punto di vista non storico-culturale, ma da un punto di vista archetipale. Infatti, per questo Marpassio risale sempre all'etimo delle parole, alla composizione greca e latina, proprio per creare un, diciamo, chiarire il vero significato delle parole, al di là di quello che poi gli è stato attribuito nel corso della storia in vari ambiti culturali. Andrea, volevi aggiungere qualcosa forse?
No, no, sono pienamente d'accordo con quello che hai appena detto. Proprio.
Francesco?
No, io no.
Bene, allora ragazzi, abbiamo fatto una certa. cosa ne pensate? Chiudiamo la serata. Mi spiace che Antonio non sia riuscito a collegarsi, mi sa.
Infatti, dispiace.
Avrà avuto un problema di connessione sicuramente.
Io volevo ancora aggiungere un'altra cosina. In pratica su YouTube stavo seguendo un po' e c'era qualcuno che in chat chiedeva appunto informazioni in merito a questo evento, che dice c'è un evento programmato in Sicilia, e quindi io gli ho risposto sulla chat di YouTube, ma volevo farlo altrettanto qui in Zoom per dire che in realtà 15 e 16 luglio avremo questo grande evento sulla legge naturale in terre calabresi e quindi in piena unità con le terre siciliane, perché da questa unione, vedi, quando si uniscono poi le cose veramente si fanno grandi risultati. E quindi avremo questo grande evento in presenza in terre calabrese, Decollatura, in provincia di Catanzaro, dove praticamente avremo una serie di ospiti straordinari. Ci saremo tutti noi dal team, voglio dire, che abbiamo fatto questo lavoro sul seminario di Marc Passio, e quindi ci sarà Francesco, ci sarà Joe, ci sarà Danilo e Danilo, ci sarò io, e poi avremo anche, diciamo, una serie di ospiti in collegamento. Per esempio avremo qualcuno che parlerà direttamente dagli Stati Uniti, direttamente interconnesso con lo staff, diciamo, di Marc Passio, appunto. Ecco, adesso non ricordo il nome, Francesco, se vuoi intervenire tu, è
Brandon Martin.
Martin, eccolo lì.
E tra l'altro parlerà di una presentazione che sarà proprio sull'anarchia.
Bene, perfetto. E poi avremo Barbara Banco, avremo probabilmente, anzi quasi sicuramente avremo anche Luigi Zaccaro. Insomma, avremo veramente tanto di cui parlare, sarà veramente interessantissimo. Per chi vuole maggiori informazioni, io rimetto anche nuovamente sulla chat magari il link appunto della chat che abbiamo creato su Telegram per reperire, insomma, le informazioni appunto su questo bellissimo evento.
Andrea, che tu sappia, parte un pullman dalla Lombardia o non sai nulla?
Allora, diciamo che la chat che abbiamo fatto, che è questa chat della grande opera di liberazione, in pratica nasce proprio per questo motivo, per mettersi insieme e quindi coordinarsi per il viaggio. Insomma, se ci stanno due dalla Lombardia piuttosto che dal Lazio, piuttosto che dalla Puglia, quindi mettersi insieme, magari, ecco, facilitare anche il viaggio attraverso il viaggio condiviso, ecco, diciamo così. Quindi là magari basta fare una domandina in chat e qualcuno ti risponderà sicuramente.
Grazie.
Al momento abbiamo fatto solo il ponte sullo stretto. Posso dirlo, Gio?
Fantastico. Sì, guarda, ce l'hanno promesso nel 2036, mi sembra.
Addirittura. Ho dato un anticipo.
Ogni tanto salta fuori questa cosa.
Meglio non averlo.
Comunque, dai, il ponte lo facciamo noi, sarà un ponte mentale verso la grande opera di liberazione, il miglior ponte che possiamo fare.
L'unificazione mondiale dell'eterna essenza.
Ascolta, forse anche Katia e Stefano avevano fatto una domanda in chat, qualcosa, Katia? Vuoi farcela direttamente?
Accendo il microfono. Avevo scritto, possiamo dire eterna essenza è uguale a eterna anima? L'ho scritta prima quando Barbara, mi sembra, parlava del fatto che se il feto ha già un'anima, secondo me sì. Però chiedevo a voi.
Vuoi un'opinione? Vuoi qualcosa di oggettivo?
No, è proprio una domanda, cioè come la pensate voi?
Per me eterna essenza e anima sono due sinonimi. Quindi E ti dirò di più, da questa puntata di stasera voglio proprio approfondire il termine anima. C'è qualcosa che voglio capire bene a livello etimologico, a livello storico, insomma voglio approfondire questa parola, perché ci manda sempre un po' in crisi, no? A tutti quanti. Voi che cosa sapete della parola anima a livello etimologico?
A livello etimologico posso dire una cosa?
Sì.
Espressione di spunto, anima secondo me è il passaggio per andare in etere, per sollevarsi da questo corpo fisico e andare su in frequenza più alta.
Quindi è un mezzo l'anima?
Tramite essa si rialza in un tutt'uno di tutte le anime. Cioè, è un'unificazione dell'uomo, secondo me. Secondo il mio sentire in questo momento, perché poi è tutto da approfondire.
Abbiamo tanti pensieri, ognuno con visioni diverse, è bellissimo.
Sì, grazie. È bellissimo, ma quanto sarebbe bello se fossimo tutti, come dire, a conoscenza della verità anche su questo, no?
Come facciamo, Daniela? Questa è una cosa che a noi umani ancora non è dato.
Ma no.
No, è sbagliato, Barbara, quello che dice a noi non è dato. A noi ce l'abbiamo scritto dentro. Da millenni.
Noi abbiamo dei pensieri, abbiamo delle supposizioni, ma la verità, anche se non è assoluta, comunque la verità è talmente individuale che non possiamo dire.
No, scusate, non è individuale, è nell'unione di tutti gli individui che poi si unifica.
No, dicevo Lorenzo, il mio pensiero rispetto al significato di anima o che cos'è l'anima è strettamente legato a quello che io percepisco e quello che penso. Ho capito il tuo pensiero riferito all'anima. Questo, io ad esempio, questo pensiero non era mai giunto a me, non avevo mai pensato a questa come spiegazione o come possibilità di che cos'è l'anima. Non so se mi sono. Questo era. Ognuno di noi ha un pensiero derivato dalla propria esperienza di vita, derivato da tante cose, però è soggettivo, non è oggettivo, perché ancora la certezza, ripeto, non la sa solo forse il Dio creatore, o quando noi diventeremo anima. Se qualcuno crede che c'è l'anima, perché ci sono anche altri che non credono che esista l'anima.
Ma io non
dobbiamo
penso...
anche accettare questo tipo di pensiero, per essere completi, ecco.
Condivido il fatto che dici te, ma tutte le sensazioni che abbiamo sono tramite le frequenze che stiamo. Man mano che si va crescendo, le frequenze si alzano e si arriva a un livello che l'anima poi non ha bisogno più di concetti di questo genere qui, perché è libera da qualsiasi cosa che ci hanno inculcato perennemente da millenni. Cioè ci si alza a un livello tale, e sono sensazioni fortissime, e sono un lavoro interiore non di poco conto, perché si va a prendere qualche cosa di veramente puro, si deve arrivare alla fonte. Arrivare alla fonte, si arriva alla purezza. Ma è un bel travaglio da fare io per quelle sensazioni che provo. Lo dico questo per questo, non io e le mie sensazioni.
Ma per cui vedi che sono soggettive. E ad esempio chi crede che l'anima non esiste, perché magari è ateo e non crede nelle religioni, per cui non crede in un creatore.
È un problema suo.
Ma non è un problema, era solo l'analisi di un pensiero, no? Pensiero... di questa di questa anima è che l'anima non esiste, no? Per cui come ci strutturiamo la definizione di anima se c'è addirittura qualcuno che esiste, che pensa che l'anima non esiste?
Non possiamo farci nulla.
No, ma non è una colpa o una... Era per... per capire che cos'è l'anima, se addirittura c'è una parte, uso questo termine, persone, che addirittura non ci crede che esiste, non è uno o due, sono in tanti che credono, che non credono, cioè che credono che l'anima non esiste, e noi dobbiamo pensare sì, che sì, nel mondo di verità c'è anche questo.
Anche fior di cosiddetti filosofi, Galimberti è uno di questo, per esempio. Cioè, è il pensiero moderno che non crede nell'esistenza dell'anima, ma anche molta parte del pensiero filosofico.
Posso?
Se posso dare una risposta a Katia e Stefano, che avevano fatto nello specifico questa domanda, se anima, eterna essenza, eccetera. Per quello che è la mia opinione, ovviamente siamo nell'ambito delle opinioni, posto che la verità, abbiamo detto che non può essere soggettiva, oggettiva, nel senso che ciò che è, ciò che è realmente successo e ciò che è realmente accaduto. Su questo piano di esistenza diamo questa definizione di verità. Ma secondo me l'anima è la forza vitale, è quello che senza la quale non avremmo vita nel corpo, cioè un corpo senza anima non avrebbe la vita. Viceversa invece l'eterna essenza, per quello che il mio pensiero, ripeto, è lo spirito del tutto, cioè è il tutto. Noi siamo l'anima, è una parte di un'eterna essenza che si incarna in questa vita e che vive l'esperienza della separazione, ma in realtà poi ritorna in eterna essenza in un qualcosa che invece appartiene al tutto. In questo senso l'eterna essenza non è un'anima che si incarna, ma è un'origine, qualcosa a cui l'anima ritorna, secondo me.
Giovanni, ho trovato l'etimologia qui, almeno su Google. Principio immateriale della vita dell'uomo, contrapposta al corpo e tradizionalmente ritenuta immortale, o addirittura partecipe del divino e sede dei sentimenti. Gli occhi sono lo specchio dei sentimenti più intimi, volersi un bene della, amarsi intensamente, volto senza espressione, andare via alla, commuovere profondamente, leggere in fondo alla, scrutare intimamente i sentimenti e i propositi di qualcuno, di artista che infonde vita, forza, sentimento nelle proprie opere, dare alla pagina. E poi segue ancora, elemento essenziale alla riuscita di un'impresa, la pubblicità è la del commercio, quello è un altro discorso, però questo dice qua. Poi ci sono altre cose, cos'è l'anima, insomma questo è. Però questo è uno spunto, quello che dice questo poi.
Sì, se vogliamo risalire all'etimo, viene dal greco anemos, cioè vento, soffio, quindi è qualcosa che comunque non fa parte della materialità, della materia così corporea come la intendiamo, ma è chiaramente quel soffio vitale che dà la vita alla materia, senza la quale secondo me non esisterebbe la vita. Non, tra l'altro ci sono stati tantissimi, come sapete, stregoni, scienziati, pseudotari che hanno cercato di riprodurre la vita in laboratorio, clonando l'uomo, gli animali, eccetera. E sono esperimenti che non hanno avuto successo, ma semplicemente perché appunto non è possibile animare la materia. Non è qualcosa che l'uomo, la scienza, così come la conosciamo, può gestire, assolutamente.
Esatto, hai detto esattamente, ho trovato che cos'è l'anima. L'anima, tra parentesi dal latino anima, connesso al greco anemos, soffio, vento, in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico, tipicamente veniva assimilata al respiro, donde la sua etimologia. Ecco questo.
coloro che non credono all'anima sono i conseguenzialisti, cioè i razionalisti, la continuazione di quel pensiero filosofico materialista che parte dall'illuminismo e che pervade la nostra era, cioè il ritenere l'essere umano come un ammasso di ossa e di muscoli e di pelle, di capelli, occhi, eccetera, nato dal caso, cioè che è un'idea talmente assurda che veramente è anche pazzesco ritenere che possa essere creduta dalla stragrande maggioranza dell'umanità. Eppure questo, cioè, razionalmente c'è tantissimo pensiero filosofico e scientifico che ritiene che l'anima non esista. Questo è vero.
Però non possiamo giudicare chi la pensa in modo diverso e non no. È giusto e l'ingiusto, perché l'ho sbagliato, mi avete insegnato che è soltanto una... è un giudizio, per cui insomma questa cosa dell'anima
io ho trovato quello, l'ho messo in chat, che il termine anima è la versione femminile di animo, la cui etimologia è riconducibile al latino animus con il significato di spirito, ed è, io l'ho messo perché la condivido, io è quello che volevo, che sento, che anima e spirito sono la stessa cosa, vogliamo dire la stessa cosa, quindi...
Daniela, hai perfettamente ragione, aggiungo, animo fa parte dell'uomo e animus fa parte del femminile, che sono due composti integrativi fra le altre cose, perché io ieri mi è capitato di vedere un Carl Jung che specifica esattamente questo passaggio che tu hai detto dell'animo e animus. Animus fa parte del femminile e animo del maschile, ma sia l'uno che l'altro sono in sé, nell'uomo e nella donna. Nella donna maggiormente, molto di più che l'uomo, perché prende la parte maschile. Ah, questo è fantastico, perché negli ultimi tempi io... quando senti dei brividi, a volte dico brividi, è che quando tu comunichi con l'anima ed essa ti risponde con dei brividi, non ti risponde a parole, ma ti risponde con la giusta domanda, la giusta risposta, una grande sintonia, e questo va oltre il materialismo.
Francesco, vuoi dire qualcosa tu, non so, sull'argomento anima?
Ma no, in realtà stavo ascoltando. No, ora come ora non ho niente da aggiungere.
Io, arrivando al termine spirito, anima, praticamente è tutto spirituale, no? Abbiamo visto che lo spirito c'è in ogni cosa, sia visibile che è invisibile.
Sì.
Quindi relegare anima come se fosse tutto parcellizzato, cioè che ognuno ha la sua anima, che addirittura quest'anima così si incarna per magari essere abortita dopo qualche mese come esperienza, sono tutti viaggi così... mentali, no? Ma di menti che insomma non hanno idea di tante cose, ecco, che ignorano tante cose, diciamo così. Vabbè, direi che insomma, volete concludere, non so.
Sì, io andrei a chiudere, visto che è mezzanotte. Abbiamo fatto comunque una bella serata intensa e poi faccio questa considerazione che ho già fatto in passato con voi del team, cioè che quando si parla di legge naturale comunque è un argomento talmente elevante, talmente importante, che si finisce inevitabilmente per alzare il livello della discussione e arrivare ad argomenti molto importanti. Quindi è vero che cioè, è una materia talmente spiritualmente elevata è vicina alla verità, che alla fine non si finisce di parlare, insomma, di questioni futili, ecco. Rimane, cioè alza proprio il livello della discussione, la frequenza, anche la vibrazione del tutto. Quindi io niente, voglio appunto ringraziare tutti di aver partecipato a questa serata, e chiaramente vedremo anche di sistemare qualche parte di questa registrazione che purtroppo a causa dei problemi di connessione ha visto qualche pausa indesiderata, che vedremo magari di eliminare in fase di montaggio. E quindi diamo insieme a tutto il team l'appuntamento a lunedì prossimo, che sarà il lunedì 10 di luglio, che è appunto il lunedì precedente all'appuntamento del 15 e del 16, ricordiamo, al grande evento Legge Naturale, la grande opera di liberazione a Decollatura in provincia di Catanzaro, al Pala Hotel di Valle Noce. Appunto saremo tutti insieme per questo grande evento, e quindi ringrazio tutti, do la buonanotte e do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a tutti di aver partecipato e ci vediamo. Ciao.
Buonanotte.
Serena notte. Serena notte.
Vi saluto.
Serena notte.